Fecchio Simone, Donato Marco,
ha telefonato che non può venire per motivi di lavoro, quindi ha
Stellin Simone, Boso Matteo, Sabadin Giovanna, Celichin Luciano, Luisetto Pierino.
Ascoltatori, Pierino, Luisetto, Simone Stellin e Luisella Felizer. Bene, diamo inizio al Consiglio Comunale. Prima di tutto ci sono alcune comunicazioni da fare. E potete aprire la Giovanna per cortesia. Volevo così iniziare con un momento di riflessione. La nostra comunità nel giro di pochi giorni, di meno di una settimana, ha perso due ragazzi giovani a seguito di incidenti stradali. Fassina Alessandro, papà di due bambini, Massimiliano, chiedo scusa, papà di due bambini. Sappiamo che è successo l'incidente sulla nuova regionale, un incidente in moto. A pochi giorni di distanza, Fabio Bortolotto, a San Marco, nella curva vicino al cimitero, dove, ahimè, per il passato sono successi altri incidenti di questo genere. Anche lui ha perso la vita e domani ci saranno i funerali. Io quello che mi sento di dire di fronte a questi momenti, che sono veramente dei momenti di grave tragedia per le famiglie e per le persone che gli sono vicine, di prestare la massima attenzione alla guida, perché i mezzi sono belli, però possono diventare anche pericolosi, e l'invito che mi sento di fare è di mettersi alla guida quando ci si sente in condizioni idonee, non azzardare mai, rispettare il codice della strada, i limiti. A volte non è bello quando i vigili fermano, si contestano le velocità per 3 km in più e in meno se è stata ritirata la patente. Però di fronte a questi momenti qui crediamo che il rispetto ferreo e la consapevolezza di quanto ognuno di noi deve fare per evitare queste sciagure, perché poi possiamo contestare i 3 km orari in più in meno, ma di fronte a questi fatti non c'è più niente da contestare. La vita che abbiamo è bella, è meravigliosa, ci è stata donata, e vedere soffrire famiglie, bambini, non è una cosa piacevole che credo che a nessuno faccia piacere di assistere. E mi fermo qui, ecco, proprio per ricordare questi due giovani, nell'augurio che ci sia una presa di coscienza, di responsabilità da parte di tutti, di prestare la massima attenzione, perché la vita che ognuno abbiamo è sacra e va rispettata per quello che ci è stato donato. Passo ad altre comunicazioni di tono un po' più diverso. Volevo ringraziare tutti quanti hanno contribuito al grande successo di domenica, la presentazione del teatro è stata rappresentata alla Tosca, quindi grazie Assessore, è stato veramente un tripudio, c'era, forse è più la gente che è andata via che quella che è riuscita a partecipare, veramente una cosa piacevole. Ringrazio anche la Valeria Caldato di Novel Culture per l'impegno che ha profuso. Volevo ringraziare anche i nostri operai per aver ripulito il monumento ai caduti, che negli anni si era un po' ingrigito, è stato dato di uno splendore particolare, proprio per ricordare anche quanti hanno sacrificato la loro vita o sono stati mandati a sacrificarsi per uno spirito di libertà, per vera democrazia. Volevo ringraziare anche la squadra, Stecca, poi non vedo qui Claudio, che parte, De Marchi, parte staff del sindaco, ecco non c'è, dopo tante lotte tra di noi oggi sono riusciti a terminare la sostituzione di punti luce con lampadine a LED, quindi non è neanche più necessario sostituire, come avevamo previsto inizialmente, tutta l'armatura, ma sono venute fuori delle nuove tecnologie, per cui ci sono queste lampade a LED, ci sono stati dei primi prototipi in qualche comune che non hanno avuto grande successo, poi a forza di ricercare sono riuscito a trovare delle soluzioni, quindi abbiamo via Alpini, via Castellana, via Tempesti, via Buse, via delle Pedane, che abbiamo sostituito circa 140 punti luce, questi risparmiano quasi il 70% di energia. Ci permettono anche di fare una cosa bella, anziché tanti mi avevano criticato per aver fatto un punto luce sì e uno no, riusciamo a accenderli tutti risparmiando ancora sul consumo di energia. Sono le nuove tecnologie che, facendo dei piccoli investimenti, ci portano anche delle soddisfazioni. Poi passiamo ad altri punti. Dal 31 di agosto, grazie alla collaborazione con la Regione Veneto, nel Comune abbiamo aderito al progetto Veneto Free Wi-Fi, abbiamo 8 punti dove c'è libero accesso al Wi-Fi, lo ricordiamo, l'abbiamo già pubblicizzato, sono già esposte le locandine nei vari locali, il centro polifunzionale di Resana, l'impianto sportivo di Resana, la palestra delle scuole medie di Resana, piazza Alcide De Gasperi sempre qui a Resana, gli impianti sportivi di Castelmigno, la piazza centrale di Castelmigno, la piazza Giovanni Paolo II di Castelmigno e la piazza centrale, il centro di San Marco. È stato un finanziamento, un costo del progetto con una spesa complessiva di 26.000 euro, di cui 15.000 euro sono stati finanziati dalla Regione. Quindi grazie anche agli uffici che si sono adoperati per questo. Per quanto riguarda Marca Occidentale, è stato redatto lo studio di fattibilità da parte del professor Mauro Salvato, poi in altri momenti ne approfondiremo la questione per quanto riguarda l'unione della costituenda Marca Occidentale. Leggo solo le ultime righe, poi su questo faremo degli incontri per spiegare un attimo cosa faremo. Però il professor Salvato, assieme all'Università di Padova, con la Fondazione Giorgio Lago, hanno preso i dati e ringrazio gli uffici perché sono stati momenti un po' intensi di numeri, di dati, di scambi di comunicazioni. Leggo in sintesi quello che è il risultato atteso. Nel complesso ci sono quindi tutte le condizioni favorevoli di tipo finanziario, organizzativo e politico istituzionale per costituire un'unione di comuni e per conseguire alcuni importanti risultati. Miglioramento dei servizi ai cittadini, ottimizzazione delle risorse, riduzione dei costi unitari e risparmi nel medio periodo. Miglioramento dell'organizzazione della produttività per garantire i servizi attuali con minori risorse. Liberazione di risorse da investire nei servizi ai cittadini. Progettualità comune per valorizzare il territorio. E infine creazione di un'identità d'area. Ecco, questi sono i punti che il professor Mauro Salvato ha evidenziato, di quali siamo anche orgogliosi di portare avanti questo progetto, perché ci sono tutte le prospettive per portare avanti questo tipo di unione. Poi un'altra comunicazione è quella del prelevamento del fondo di riserva. Con delibera di giunta 72 del 3 di agosto 2015 è stato effettuato un prelevamento del fondo di riserva per complessivi 15.200 euro. Tale prelevamento è servito per garantire spese minute necessarie al funzionamento di alcuni uffici e servizi. In particolare sono stati prelevati dal fondo di riserva 700 euro per gestione servizi contabili e pratiche previdenziali e di pensione, 2.500 euro per garantire manutenzione di stabili e impianti comunali, 3.700 euro per finanziare l'istituto comprensivo in conto acquisti libri di testo della scuola primaria, 1.500 euro per assicurare i pranzi agli insegnanti presenti in mensa, questi dovranno essere costi a carico dello Stato, però purtroppo i soldi non ci arrivano, 1.000 euro per completare un intervento di riverniciatura pavimento palestra scuola media al fine di renderla fruibile a tutte le attività sportive, Euro 500 per corredo e attrezzatura del personale tecnico, operai e LSU, sono i lavoratori socialmente utili, 1.000 euro per garantire manutenzione su automezzi ed attrezzature in dotazione al personale addetto alle manutenzioni, 2.800 euro per garantire la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e 1.500 euro per garantire un contributo alla Proloco che ha sistemato le staccionate del Bosco del Pettirosso. Ecco qui, se tutti vedete qualche ragazzino che va dentro il Bosco del Pettirosso con spranghe e che ogni volta si diverte a spaccare tutto, vi prego di segnalarlo, perché non è pensabile che ogni 3 mesi dobbiamo andare lì le squadre di operai a sistemare atti vandalosi che sono deplorevoli. per quanto riguarda le comunicazioni avrei finito, volevo solo dire una cosa, che la nostra Rosanna, il cognome Varo, a fine anno andrà in pensione, non è più presente in comune perché ha qualche giorno da recuperare di ferie, quindi ci troveremo a fine anno con un altro dipendente in meno. Stiamo attendendo dalla provincia la possibilità di poterla sostituire, al momento le assunzioni sono bloccate, speriamo che con il fatto che le province diventano enti di secondo livello possiamo avere del personale, però al momento nulla di nuovo sul fronte delle assunzioni, quindi ci troveremo con un'altra persona in meno, però insomma abbiamo già provveduto e grazie alla disponibilità di alcune persone all'interno del comune di andare a imparare a prendersi carico di posti che sono rimasti vacanti, altrimenti rischiamo di avere degli uffici che veramente sono sovraccarichi. Sono sempre tutti carichi, cerchiamo di distribuire un po' il peso. Iniziamo con il primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale, seduta precedente. Se non ci sono osservazioni, chi è favorevole alzi la mano, contrari, astenuti, tre. Posti tutti vada, per piacere. Secondo punto all'ordine del giorno, proposta di legge regionale di iniziativa degli enti locali ai sensi dell'articolo 20 dello statuto regionale, legge regionale numero 1 del 2012, applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, ratificata con legge 302 del 97 al popolo veneto, articolo di legge 2, statutaria numero 1, 2012. Non si tratta altro che l'articolo 20 dello Statuto della Regione Veneto disciplina l'esercizio dell'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali. Tale iniziativa spetta, tra l'altro, ai consigli di comuni che singolarmente o unitamente ad altri raggiungano complessivamente una popolazione non inferiore ai 20.000 abitanti. Questa sera viene presentato per l'approvazione di un progetto di legge regionale per l'applicazione della Convenzione Quadro per la protezione delle minoranze nazionali, ratificata con legge 302 del 97 al popolo veneto. Prego il signor Palmerini, che qui in veste di mio consulente, a illustrare la legge.
Sì, buonasera.
Ma lo sai a memoria.
Sì, sì. Buonasera, intanto ringrazio anticipatamente il Consiglio Comunale per prendere in considerazione questa opportunità. Sostanzialmente esiste una norma di fonte Consiglio d'Europa, quindi l'ente di riferimento dei diritti umani, che parla appunto di minoranze nazionali. Cosa sono le minoranze nazionali? Sono dei gruppi di popolazione che si identificano per alcune caratteristiche in maniera differente dal resto della popolazione. Noi veneti in particolare tipicamente abbiamo chiesto molte volte l'autonomia oppure il riconoscimento della lingua, insomma ci è stato sempre negato un po' tutto, però abbiamo delle caratteristiche millenarie che ci identificano e che abbiamo anche un grandissimo passato, peraltro non molto antico, recente, insomma con la Repubblica Veneta, e insomma queste caratteristiche ci danno il diritto ad avere un'autonomia speciale, esattamente come ce l'ha il Sud Tirolo. Praticamente questa convenzione prevede che vengano date tutte quelle autonomie che ha il Sud Tirolo, per fare un esempio per capirci, e prevede appunto anche il bilinguismo, prevede anche l'autonomia degli uffici locali, prevede appunto il trattenimento delle spese o il finanziamento da parte dello Stato. Chi deve riconoscerci questi diritti? Ora, bisogna sapere che nella Costituzione ci sono la ripartizione delle competenze, quindi ci sono le funzioni dello Stato, le funzioni delle regioni, le funzioni delle province e dei comuni. Esiste un articolo, allora per fare un esempio la difesa, la moneta, la giustizia sono competenze dello Stato e anche la lingua è competenza dello Stato, ma noi non stiamo chiedendo le autonomie come minoranza linguistica, stiamo chiedendo di essere riconosciuti come minoranza nazionale, che è un'altra cosa, che è molto più ricca appunto come succede nel Sud Tirolo. Le competenze per queste materie che non sono previste in Costituzione, per l'articolo 117,4 della Costituzione, spettano alla Regione. La Regione è già stata richiesta in effetti di fare qualche cosa nel 2013, come è anche scritto nel testo di delibera, però non si è attivata. Con questa azione il comune di Resana per primo e poi a seguire altri comuni che sono già pronti, diciamo, chiedono alla regione, propongono alla regione proprio un testo di legge che verrà poi approvato dal Consiglio regionale. Anzi, il Consiglio regionale avrà 6 mesi di tempo, sempre a norma dello statuto regionale, per rispondere, quindi sarà obbligato a prendere in discussione, in considerazione questa proposta di legge. E questa proposta di legge è abbastanza breve, di 5 articoli, cioè c'è una grande introduzione di normative che spiega tutto il meccanismo, dovrà deliberare semplicemente che il popolo veneto è una minoranza nazionale e pertanto gli spettano gli stessi diritti del Sud Tirolo. Quindi è una competenza legale prevista dalla Costituzione. Il Comune di Resana sta facendo un'operazione in questa maniera assolutamente storica, importantissima, dà voce a un territorio che ha i diritti di avere, come altre minoranze dell'Italia, i diritti di autonomia, e quindi si aprirà poi una discussione di rapporto con lo Stato per l'attuazione di questa normativa. E quindi sostanzialmente il dispositivo è questo. Volendo si può andare a vedere esattamente che cosa comporta questo riconoscimento di minoranza nazionale. Comporta che ci saranno, per esempio, maggiori posti di lavoro per i veneti nell'amministrazione pubblica. Ci saranno, probabilmente nasceranno, intanto bisogna sapere che la lingua veneta è una lingua riconosciuta anche dal Consiglio d'Europa fin dall'81 e che anche l'ONU, attraverso la Standard Organization, riconosce l'esistenza della lingua veneta, è una lingua antichissima, addirittura più antica dell'italiano. Quindi ci sarà, per esempio, tutta una parentesi sui media, un'apertura del mercato dei media in lingua veneta, c'è già una nutrita letteratura e altro. Comunque, insomma, l'importante è l'autonomia che consegue esattamente come il Sud Tirolo. E poi, naturalmente, questi sono argomenti che possono sollevare una discussione, dire ma perché i veneti sì e gli altri no. Intanto la normativa internazionale dice che è vietato considerare come discriminatorie queste attuazioni, queste norme, perché effettivamente servono a salvaguardare la cultura, l'identità e anche la lingua di una minoranza nazionale. Allo stesso tempo questa è un'operazione assolutamente costituzionale e non secessionista. La norma stessa prevede che attraverso il riconoscimento di questa situazione giuridica di fatto si va a rinunciare all'indipendenza. Quindi è una cosa che non può essere contestata sul piano legale, non può essere tacciata di secessionismo, al contrario, è solamente la comunità dei vari comuni, di voi consiglieri, di me che ho scritto la legge con i consigli di altri, che chiede semplicemente i diritti della nostra comunità, del nostro popolo veneto. Quindi direi che non c'è molto altro da aggiungere.
Bene, grazie a Loris Formerini per la spiegazione. È aperto il dibattito, se ci sono alcune domande, qualcosa da chiedere, visto che abbiamo il piacere di averti qui con noi.
In sostanza, qui è una proposta che partirebbe dal basso, partirebbe dagli enti locali e troverebbe come normale destinazione la Regione Veneto e la modifica dello Statuto della Regione Veneto che vada a riconoscere il Veneto come entità.
Dello statuto, c'è semplice attuazione di una norma già riconosciuta dall'Italia che è la legge 302 del 1997.
Sì, sì.
Quindi lo statuto della regione resta invariato.
Conosco un po' la cosa, però voglio dire, com'è che la regione Veneto, secondo lei, può accogliere questo e comunque farlo proprio? Perché credo che se una cosa parte dal basso, parte dall'ente locale di primo livello, l'ente locale che rappresenta, che racchiude un po', che rappresenta un po' tutti i comuni del Veneto, è la Regione del Veneto, giusto?
Sì.
È la Regione del Veneto, è la Presidente della Regione del Veneto, il Consiglio regionale del Veneto e di conseguenza deve essere poi il Consiglio regionale che promuove rispetto alla modifica, perché l'Italia possa accettare questa proposta deve andare a modificare, a parere mio, degli articoli della Costituzione nazionale, perché
devo rispondere adesso o devo aspettare?
No,
No, se lei, prendiamo un esempio di minoranza tutelata in Italia che non è nemmeno nominata in Costituzione, i Rom e i Sinti. I Rom e i Sinti hanno delle caratteristiche per cui sono tutelati, hanno dei rimborsi, delle spese, lo Stato spende molti più soldi per i Rom e per i Sinti che non per il resto della popolazione. C'è una ragione dietro questo, anche storica, ma c'è anche l'idea di una integrazione di queste popolazioni, eccetera. Quindi noi stiamo dicendo, lo Stato italiano si è già impegnato a livello di appunto dal 97 con la firma a questo trattato internazionale a rispettare le minoranze nazionali. Le minoranze nazionali sono, come dicevo prima, una porzione di popolazione dello Stato che si autoriconosce diversa dal resto dell'Italia per alcune caratteristiche, cioè fanno sempre parte dello Stato ma hanno magari la lingua diversa, hanno magari un assenso storico e di appartenenza, di identità diversa e quindi vogliono gestirsi una parte dei loro affari in maniera autonoma ed è decisamente il caso dei Veneti. Quindi la regione può deliberare e dire il popolo veneto è una minoranza nazionale ai sensi di quella legge e nel rispetto di quella legge, perché attualmente la Costituzione italiana prevede che le competenze sulle materie non previste, come sono le minoranze nazionali e non le minoranze linguistiche, spetta proprio alla regione deliberare. Cioè io faccio questo esempio. Supponiamo che domani mattina vengano fuori un settore specifico nelle telecomunicazioni che viene considerato diverso, tipo la regolamentazione dell'internet. Ecco, in questo momento per la Costituzione la gestione di questa materia, essendo nuova e non prevista in Costituzione, spetterebbe alle regioni. Cioè noi in realtà saremmo uno Stato federale come Repubblica Italiana, solo che non è mai stata sfruttata, scusate, questa opportunità. Ora, lo statuto nuovo, ma già prima c'era questo meccanismo, prevede che una serie di comuni che complessivamente facciano 20.000 abitanti, oppure un capoluogo provinciale o anche un comune con più di 20.000 abitanti, proponga alla regione di fare una legge. Cioè noi sappiamo che le leggi a livello regionale vengono fatte dal consigliere, vengono proposte dal consigliere oppure dalla giunta, lo possono fare anche un'unione di comuni o addirittura anche 7.000 cittadini con le firme, che è un'operazione un po' complicata. In questo caso Resana insieme ad altri si farà promotore di un progetto di legge che verrà quindi depositato in regione e la regione dovrà approvarlo o discuterlo entro 6 mesi. Chiaramente potrebbe anche dire di no la regione, però dovrebbe spiegare poi perché, avendo la possibilità di riconoscere l'autonomia ai Veneti senza modifiche costituzionali, senza niente, in base all'attuazione di una norma del Consiglio d'Europa, non lo fa, primo. Seconda cosa, bisogna sapere che dal 2009 l'Unione Europea si è trasformata in una specie di superstato federale, no? Con il Trattato di Lisbona la stessa Unione Europea ha aderito a questo sistema dei diritti umani, per cui c'è stata la storia del crocifisso un paio d'anni fa, ci sono state altre norme anche sull'immigrazione, eccetera. Cioè il Consiglio d'Europa oggi è un tribunale superiore addirittura alla Corte Costituzionale che può e di fatto decide con sentenza sulle violazioni di diritti fondamentali. Noi con questa operazione, il Comune di Resana per primo, sostanzialmente riconosciamo ai Veneti i loro diritti umani, quindi negarli casomai è una violazione dei diritti umani ed è assolutamente contrario alla Costituzione.
Allora, mi ha chiarito un po' meglio la cosa. Allora, premetto che io ho iniziato ad appassionarmi alla politica avvicinandomi all'autonomismo. Prima non esisteva neanche la Lega Nord, per dire, che ha messo assieme una serie di movimenti autonomisti. Perciò questa proposta, per quanto mi riguarda, mi trova favorevole nel senso nel succo di quello che va a chiedere. E quello che mi preoccupa è appunto la possibilità di trovare il modo di renderla veramente riconosciuta, riconosciuto il Veneto come minoranza linguistica, dandogli quell'autonomia che a parere mio gli spetta per storia, per civiltà, per lingua, eccetera, eccetera. Solo questa è la preoccupazione, non è che ce ne siano altre. Ne abbiamo provate di tutte, perché appunto si sono messe assieme le leghe autonomiste, si è provato con delle proposte costituzionali, si è provato con tutta una serie di cose che poi abbiamo visto che hanno portato a risultati zero. Anzi, stiamo vivendo un momento in cui il centralismo vorrebbe riprendersi quelle competenze, ad esempio penso al turismo veneto, che ci siamo faticosamente riconosciuti. Perciò tutto quello che va verso l'autonomia e il federalismo mi trova sicuramente favorevole, anche se sono un po', come si dice, non più, ho perso l'entusiasmo di un tempo e sto qua a guardare sperando che succeda qualcosa che purtroppo... vedo che, ma sai, dopo anni trovi anche un po' di come si dice, di, non neanche sconforto, ormai prendi le cose così come vengono, senza cullare grandi speranze, senza cullare grandi aspettative. Resta il fatto che quello che sono, sono quello che sono, appunto, e quello che penso su questo è ancora quello, perciò.
Grazie, ci sono, prego.
Sì, buonasera. Io ho cercato di leggere tutto quello che è riportato nella proposta di delibera. Dico però, ho un punto che mi risulta un po' difficile di comprensione e ammetto la mia ignoranza su questo tema. Si parte dal presupposto di minoranza territoriale. Nazionale rispetto, diciamo, a una maggioranza che esiste. Ecco. A me riesce estremamente difficile riuscire a collocare sostanzialmente in termini diciamo corretti e puntuali cosa si intenda per minoranza nazionale, perché per assurdo mi viene in vorrei quasi dire che tutti quelli che non si riconoscono nella maggioranza sostanzialmente sono minoranza. Ecco, volevo se poteva spiegarmi un attimino meglio questo concetto, perché non sono riuscito a focalizzarlo.
Sì, questo è poi il punto nodale della questione. Allora, cominciamo a distinguere intanto la minoranza linguistica dalla minoranza nazionale, perché già con questo ci chiariamo le idee. Allora, se prendiamo la Svizzera, per esempio, la Svizzera ha un'unica nazione, ma ha quattro lingue. Cioè, ci sono quelli che parlano francese, quelli che parlano tedesco, quelli che parlano italiano, ci deve essere anche un altro paio di lingue minoritarie. Quindi, poi, non è che... parlare una lingua significa appartenere a una nazione, perché gli statunitensi parlano inglese ma non sono inglesi, come non lo sono i canadesi, gli australiani, eccetera. Quindi parlare una lingua e essere una nazione sono due cose diverse. Quindi l'Italia nel 99, se non mi sbaglio, ha riconosciuto le 12 minoranze linguistiche che secondo loro esistono in Italia, no? Fra cui i friulani, gli occitani, i sardi, i serbo-croati, che sono i francofoni, i parlanti la lingua tedesca, eccetera. E quella volta non fu riconosciuta ai veneti la minoranza linguistica, perché c'era stato il discorso del campanile un paio d'anni prima, perché invece il Consiglio d'Europa, diritti umani, ci dice che noi siamo una minoranza linguistica, perché la lingua veneta è una lingua molto importante anche storicamente. Si può benissimo essere di una minoranza linguistica, per esempio friulana, e non essere una minoranza nazionale, cioè essere comunque italiani. Cioè il Sud Tirolo parlano tedesco, moltissimi che parlano tedesco si considerano italiani, altri che parlano tedesco si sentono tedeschi o austriaci, insomma. Allora, quando interviene, questo proprio secondo il criterio della legge, una identità del popolo, della gente, che comincia a dire, però noi abbiamo una storia diversa, abbiamo un'identità, una cultura diversa, sarebbe giusto che ci potessimo gestire i nostri affari, abbiamo bisogno di poterci gestire certe parti di amministrazione come diciamo noi, perché abbiamo criteri diversi, no? E da questo sono nate tantissime questioni politiche anche, no? Ecco, in quel momento si forma una identità che è un'identità nazionale, cioè fai parte di uno Stato, ma hai un'identità leggermente diversa da quella della maggioranza dello Stato. Quindi, poi nel territorio, come in Sud Tirolo ci sono quelli che parlano tedesco e si ritengono anche tedeschi, ma ci sono anche quelli che parlano italiano e si ritengono italiani e sono sempre nello stesso territorio. Riconoscere l'esistenza di una minoranza nazionale non significa togliere diritti agli italiani nel territorio, significa riconoscere i diritti che hanno diciamo in più, ma che sono indispensabili, alla minoranza nazionale veneta in questo caso, perché altrimenti se non lo si fa un'operazione discriminatoria, perché non gli si permette di sviluppare la cultura, la lingua, l'autogoverno, come è previsto dalla normativa. Cioè, esistono proprio due trattati internazionali, quello sulle minoranze linguistiche e quello sulle minoranze nazionali. Quello sulle minoranze nazionali, paradossalmente, è stato anche ratificato dall'Italia, quello sulle minoranze linguistiche ancora no. E le minoranze linguistiche comunque hanno diritti che sono diversi da quelle delle minoranze nazionali. Quelle delle minoranze nazionali sono più spinti e prevedono appunto una forma di autogoverno partecipato nelle decisioni politiche appunto dalla rappresentanza della minoranza nazionale, che andrà poi a costituirsi, e che serve appunto a gestire coordinatamente gli affari della minoranza. Ci sono molti casi intorno a noi, per esempio in Istria, la minoranza cosiddetta italiana, addirittura quando va al voto del Parlamento vota due volte, perché vota per un parlamentare croato e per un parlamentare della minoranza. Hanno proprio due parlamentari, perché uno serve a garantire che non vengano poi discriminati e soppressi nei loro diritti storici, perché sappiamo che quella comunità è diventata croata con la storia che sappiamo, insomma. E la stessa cosa è successa per il Sud Tirolo. Anche noi potremmo fare rivendicazioni di questo tipo come veneti, però qui si tratta di dire semplicemente alla regione: tu hai già riconosciuto, perché bisogna sapere anche questo, no? La regione ha già riconosciuto che il popolo veneto esiste, ha già riconosciuto che il popolo veneto ha questi diritti, però non ha scritto chiaro e tondo: il popolo veneto è una minoranza nazionale e ha questi diritti già internazionalmente riconosciuti. E siccome l'Italia l'ha firmato, non potrà opporsi a questo. Diciamo che io in qualche maniera ho individuato un buco costituzionale, che però c'è adesso e non ci sarà molto a lungo, perché la riforma della Costituzione che stanno facendo, e questa cosa è scritta anche proprio nel PDL, nel progetto di legge, proprio toglie alle regioni queste competenze importantissime. Come diceva il consigliere precedentemente, stiamo proprio assistendo a una forma di centralizzazione. Allora, se la vediamo da questo punto di vista ulteriormente, la centralizzazione a mio avviso non è una bella cosa, tanto più in un mondo che si sta globalizzando tutto sotto un unico presunto governo mondiale. Credo che sia anche una bella operazione di tenere la comunità protetta nei suoi diritti anche storici. Ho risposto alla domanda?
Sì, le faccio allora un'ulteriore domanda in merito per vedere di approfondire ulteriormente la questione. Però a questo punto una comunità, qualsiasi comunità, che sia veneta o non veneta, indifferentemente, che non si riconosce nella maggioranza nazionale, può fare questo tipo di iniziativa?
Allora, in linea di principio la risposta sarebbe sì, però per i veneti c'è una eccezionalità, ed è il fatto che noi siamo gli unici, in realtà insieme ai sardi, ad avere nello statuto regionale attuale, ma anche in quello del 71, proprio previsione di essere un popolo con tanto di diritto di autogoverno, è l'articolo 2 dello statuto regionale. Quindi di per sé lo Stato ci ha già riconosciuto questo status particolare. La Regione Veneto si è spinta anche oltre in passato, chiedendo, come sappiamo, per esempio il referendum per l'indipendenza, cosa che io per primo ho detto era costituzionalmente impossibile, anzi proprio lo statuto regionale vieta il referendum su materie internazionali. Quindi noi abbiamo questa eccezionalità, perché siamo entrati per ultimo in malo modo, diciamo, nella unità d'Italia. Quindi anche questo è un elemento che ci dà il diritto che altri non hanno. Detto questo, una comunità può voler chiedere il diritto di essere minoranza nazionale, ma può farne anche a meno. Nessuno ti obbliga a gestirti i tuoi interessi in maniera più responsabile, perché poi l'autonomia vuol dire anche più responsabilità. Vediamo anche in Italia casi di autonomia che non funzionano tanto bene, no? Quindi noi sappiamo da veneti istintivamente che se potessimo gestirci un pochino meglio da noi le nostre cose, saremmo in grado di fare un po' meglio degli altri, abbiamo questa presunzione. Quindi è giusto che i veneti abbiano questa possibilità di mostrare, come hanno mostrato in passato, se sono effettivamente in grado. È un loro diritto, lo chiedono continuamente, le manifestazioni. Qui noi spingiamo la regione a fare quello che è un atto dovuto, di riconoscere diritti che effettivamente spettano al popolo veneto. Grazie a lei.
Prego. Buonasera, non ho capito, lei è consulente del sindaco, ma non ho capito con chi sto parlando, scusi se glielo chiedo. Sì, sì, no, ho capito, ma non ho capito in qualità di consulente, ma di cosa si occupa prevalentemente?
Io mi occupo di questa cosa qui, della protezione dei diritti dei veneti da sempre. Non sono iscritto a nessun partito attualmente, io lo dico subito, non ho mai fatto parte dei partiti ufficiali, mi sono candidato una volta nel 2009 con una mia lista civica per la provincia e praticamente non sono un politico in un certo senso.
Okay.
No, da molti anni studio, da molti anni faccio questa operazione, glielo dico perché questa, cioè, il testo di legge è farina prevalentemente del mio sacco, però è già passata anche nel comune di Limen anni fa in forma appunto non di progetto di legge. Questa operazione del progetto di legge è veramente stringente per la regione, dovranno rispondere, quindi è molto importante, è una cosa molto storica. Quello che state facendo qui oggi è qualcosa che entrerà nei libri, perché veramente la comunità dei vari comuni del popolo veneto chiede i propri diritti in maniera democratica e legale. Io mi sono smazzato per tanti anni le leggi per andare a trovare.
Grazie. Ok, mi presento io invece, Matteo Bosa, faccio parte di un'altra lista civica, che è la lista civica di Resana si muove. Siamo fieramente minoranza politica e veniamo definiti anche oppositori, per cui le assicuro che nessuno come noi in questo periodo capisce le difficoltà delle minoranze. Mi dispiace venire a scoprire stasera che oltre a essere minoranza politica, di cui fieramente magari capisco anche i motivi, di essere anche minoranza nazionale, territoriale, non lo sapevo e spero sia una bella cosa.
No, in questo caso è il contrario, nel senso che in quanto minoranza avrà dei diritti in più, in un certo senso, che non serviranno a prevaricare i diritti degli
come
altri.
Come i Rom, ho sentito prima.
I Rom sono un esempio, certo. Magari forse nemmeno il più giusto.
Sì,
preferisco parlare del Sud Tirolo, perché tra l'altro è un esempio, il Sud Tirolo è preso come esempio di integrazione perfetta in tutto il mondo, proprio ammirato, quindi
certo.
È un bel esempio.
No, io sorrido perché, dico la verità, io parlo schiettamente, non ho nessun retropensiero, per cui io le dico liberamente e porto a questo consiglio, come al solito, quello che penso. Allora, da una parte ringrazio la maggioranza e l'amministrazione che ci consentono una volta tanto di affrontare un tema che magari da una parte mi fa sorridere, dall'altra mia passione invece veramente, perché mi consente magari di portare un messaggio diverso da quello che un oppositore di minoranza solitamente porta in consiglio arrabbiandosi perché vengono fatti i tagli non è che io mi diverto a venire qui a dire ogni volta vergognatevi, vi siete aumentati gli stipendi, avete tagliato tutto quanto. Mi consentite anche di fare dei discorsi magari più appassionanti e più profondi da un punto di vista di spessore. E il messaggio che vorrei dare arriva alla fine del mio discorso. Quello che chiedo è perché dobbiamo andare a chiedere una tutela per, non ho capito bene, è per poterci fare i nostri interessi e per poter curare i nostri affari, ma allora diciamolo subito, perché alla fine il suo discorso è ritornato per tre volte sullo stesso punto. Cioè, noi utilizziamo questo escamotage, questo buco costituzionale che ci consente di inserirci furbescamente nella Costituzione per ottenere un riconoscimento di minoranza che ci consente di avere uno status tale per poter pagare meno tasse. Allora, diciamocelo subito, se la volontà è quella di pagare meno tasse, nessuno vota contro. Chi si sogna di dire no, non ci interessa, no, a noi piace pagarne tante di tasse, ci piace pagarle anche per la maggioranza territoriale che non ci rappresenta, anche se sinceramente io sono veneto, penso non so da quante generazioni, da tutte forse, però minoranza sinceramente non mi sono mai sentito, minoranza territoriale anzi. A parte questo, allora se voi mi venite a dire stasera, troviamo un modo, signori, per far approvare una legge che ci aiuta a chiedere un'autonomia come ce l'hanno le regioni speciali, arriviamo a fare il Veneto regione speciale, paghiamo meno tasse, siamo più contenti, siamo più ricchi, gli altri si arrangiano. Mi sta benissimo. Ma che mi venite a raccontare? che noi chiediamo di essere minoranza territoriale, io non ho ancora capito dove sono minoranza, con tutto rispetto per le minoranze che possono essere i Rom, i Sinti, i Ladini, chi è anglofono, chi è francofono nella Svizzera che chiede di essere riconosciuto come minoranza, mi sta bene, ma in cosa io mi differenzio da un bolognese o da un romano, forse perché magari loro rubano di più, lo sappiamo, forse perché noi siamo più abituati a lavorare e diciamo che siamo più fuppi, più buoni, diciamo, forse è questa la nostra differenza culturale o di minoranza, io veramente non lo capisco. Finisco. E poi, sì, e poi, no, prego, se posso continuare, prego. No, no, se mi risponde a questo, poi io continuo, grazie.
Sì, va bene. Ma allora, partiamo da alcuni dati evidenti. Secondo l'Istat, nelle varie regioni d'Italia si usa il cosiddetto dialetto, che spesso sono delle lingue antiche, viene più o meno usato. Ci sono delle regioni dove l'uso del dialetto è ridotto al 15%, ci sono delle regioni come il Veneto o la Sicilia che vedono addirittura la maggioranza assoluta della gente usare il cosiddetto dialetto, nel caso del Veneto in realtà una lingua, usata dalla mattina alla sera anche nel mondo del lavoro. Ora la domanda diventa: perché la nostra pensionata di 70 anni che va nel comune, che non capisce neanche tanto bene l'italiano, deve sentirsi di stare lì a non capire perché non ha una tutela legale, mentre magari questa tutela legale è garantita al friulano oppure al valdostano oppure al sudtirolo? Quindi questa è una discriminazione. Ma non c'è solo questo, c'è anche il fatto che, secondo le statistiche, i sondaggi, eccetera, i veneti addirittura per la maggior parte forse voterebbero per l'indipendenza dall'Italia, quindi non si sentono italiani. Allora ci sono, noi abbiamo una cultura storica millenaria importantissima, bisogna ricordare che la Venezia e Istria esisteva da 700
anni. Posso chiedere, le interrompo un attimo solo, scusi, ma secondo lei ha detto che la maggioranza dei veneti voterebbe per l'indipendenza, secondo i sondaggi, bene, ma secondo lei perché secondo i sondaggi la maggioranza dei veneti vorrebbe, a parte che è un sondaggio che non mi, che non mi risulta, però secondo lei la maggioranza dei veneti vorrebbe essere indipendente perché si sente diversa dalle persone che sono al di là del confine veneto, o vorrebbe l'indipendenza perché vuole il federalismo fiscale e vuole pagare meno tasse? Secondo lei, sinceramente, io le parlo sinceramente, poi lei è libero
di dire quello che vuole. Secondo me i veneti pensano, credono e dicono, e quindi io mi fermo anche a quello che dicono, che di fare le cose in maniera nettamente diversa da quello che succede nel resto d'Italia, soprattutto riguardo alla corruzione e alla mala gestione statale. Noi ci percepiamo effettivamente come diversi. Poi dal dire siamo uno Stato indipendente, questa manovra, questa operazione del progetto di legge proprio non è questo il senso, è proprio quello di dire, beh, visto che esiste un popolo che si autoidentifica, si identifica con caratteristiche diverse, anche storiche, anche linguistiche, questo fenomeno sociale è esattamente una minoranza nazionale come è prevista dai trattati, e l'amministratore pubblico, come la regione, come lo Stato, ha addirittura l'obbligo di riconoscere specialità e autonomia. La legge sulle minoranze nazionali non è solo una questione di tasse, anzi le tasse che potrebbero essere risparmiate vengono spese per far che cosa? La cultura, l'autogestione, quindi alla fine bisogna anche vedere il netto, sicuramente non si spenderà di più, ci sarà anche questo tipo di conseguenza, ma la cosa più importante dal mio punto di vista, per esempio, è che a scuola, per esempio, ai bambini finalmente non gli si racconterà la bugia delle quattro repubbliche marinare, ma gli si racconterà la storia di una delle quattro civiltà più lunghe della storia umana, perché dopo gli egiziani, dopo i cinesi, ci sono i veneti, i greci hanno qualche centinaio di secoli in meno, i romani hanno qualche secolo in meno come durata di civiltà, una civiltà che è stata molto ricca, che ha favorito l'Europa centrale nel Rinascimento. Tutte queste cose sono cancellate, io le trovo vergognose, lo trovo un atto di soppressione culturale, quindi non si tratta solo dell'autonomia, si tratta proprio di garantire i diritti fondamentali del popolo veneto, a livello culturale, linguistico, anche di autogoverno, non è un escamotage, e non è neanche un trucco, non è neanche, c'è la possibilità che la regione lo faccia, la domanda diventerà, dopo l'approvazione dei vari consigli, perché la regione Veneto non lo farà, se lo farà, diventerà un problema, perché se non lo farà dimostrerà che c'è una pregiudiziale razzista contro il popolo veneto.
Allora, prendo per buono che lei vorrebbe che i veneti fossero riconosciuti in minoranza territoriale per poter studiare di più storia a scuola. Nazionale, nazionale.
L'autonomia o alla cultura, invece è un complesso di cose di cui appunto parla la legge, cioè bisogna vedere un fenomeno di minoranza nazionale, che non è una semplice minoranza linguistica, non è una semplice minoranza territoriale, come la chiama lei, non è una semplice autonomia impositiva, c'è anche la cultura, la lingua, c'è tutto un insieme.
Una peculiarità, varie peculiarità del punto culturale, nazionale, benissimo. Le dico perché io vedo la discriminazione, allora lei mi cerca e anche mi motiva molto sensatamente tutto quello che dice, indicandomi sempre di andare a cercare le differenze che noi veneti dovremmo riconoscerci per poter vantare questo status. Cioè lei ci invita, diciamo, questa legge ci invita a dare risalto alle differenze che noi veneti abbiamo rispetto agli altri per poter usufruire di questo status. Sbaglio? Adesso non sia pregiudiziale perché ho detto che
no, io la invito a guardare quello che è la cronaca di tutti i giorni, quello che dicono i giornali, cioè noi siamo disponibili anche come Veneti, Veneto è una regione di alta immigrazione, però non mi risultano casi di razzismo, cose che invece abbiamo visto in altre regioni, quindi un'altra caratteristica dei Veneti...
Ma sarebbe un autorazzismo.
No, un'altra caratteristica dei Veneti è proprio il non razzismo, e lo dimostra
certamente
appunto l'ampia... In questo caso noi stiamo valorizzando, cioè non è che bisogna vedere sempre, c'è anche la valorizzazione, noi stiamo valorizzando
delle
peculiarità di Veneto.
Esatto, peculiarità, appunto.
Non è che stiamo discriminando qualcun altro, ci stiamo valorizzando.
Assolutamente, cioè, ma differenziandosi. Il concetto e il messaggio a cui volevo arrivare alla fine è tutto questo, è tutto qua, adesso lo dico e lo manifesto. Il messaggio che io volevo dire è... mi sta bene che voi andate a dire cerchiamo una differenziazione, una valorizzazione, una peculiarità, e per questo mi verrebbe da dire come si fa a non votare una proposta del genere, come si fa a pensare di non votare una proposta del genere, però dopo aver detto questo mi viene da dire ma come si fa a pensare una cosa del genere, perché è completamente, purtroppo, e sono minoranza politica soprattutto per questo molto probabilmente. Non capisco perché si deve andare a cercare, no, chiedo scusa perché faccio fatica anche ad esprimere un'idea, diciamo, costruita, ho avuto la documentazione ieri mattina per cui ho avuto solo un giorno e mezzo per elaborare un pensiero. Lei molto probabilmente, sono anni che lei elabora e sa rispondere in modo più compiuto, però... il mio modo di pensare da veneto probabilmente è quello di andare a vedere le somiglianze per andare a cercare i motivi di contatto sociale con le altre persone. Cercare le peculiarità e cercare le differenze non mi è mai piaciuto e questo è il messaggio che voglio portare in consiglio comunale stasera. Se voi mi dite approviamo una legge che va a valorizzare le differenze, io a questa votazione non partecipo perché è contrario a proprio alla mia mentalità andare a cercare le differenze, perché bisogna andare a cercare i punti di contatto, se poi ci sono differenze ben vengano, vanno valorizzate, ma non vanno utilizzate per differenziare o discriminare. E questo perché? Perché non voglio che un veneto venga considerato diverso rispetto agli altri. Se invece mi dite cerchiamo di approvare questa legge per farci gli affari nostri, è tutto un altro discorso, ma dato che me lo ponete in un modo diverso, mi dispiace, ma non concepisco questo modo di ragionare.
Prego. Ci sono degli studi, per esempio in Canada, nel Quebec, che dimostrano, ma anche nel suo Tirolo, che dimostrano che i bambini allevati in un regime bilingue, proprio perché l'uso di due lingue contemporaneamente li costringe a un lavoro mentale diverso, proprio questi bambini diventano generalmente, virgolette, più intelligenti, ma anche predisposti all'apprendimento di ulteriori lingue. Cioè si è visto che tirar su un bambino con più lingue non solo lo fa un po' più intelligente, ma anche più predisposto a imparare altre lingue, quindi il contrario di quello che dovrebbe essere la chiusura mentale. Quindi noi, con questa operazione, in realtà, riagganciamo il filo della storia, della nostra identità veneta, che è una identità straordinaria, lunghissima, bellissima, che se non ha letto non può capire il perché noi chiediamo questo. Se lei non conosce la storia veneta non lo può capire, proprio perché non ci conosce come veneti. Lei dice di essere veneto, magari non ha mai letto un libro di storia veneta, molto probabilmente. Ecco, allora vuol dire che non conosce in realtà l'identità veneta. Cioè lei confonde magari Veneto come residente in una regione e invece Veneto come identità. Ora, il discorso delle specialità, io non le chiamo differenze, le chiamo specialità. Se estendiamo il suo ragionamento, allora dovremmo togliere le quote rosa, dovremmo togliere i finanziamenti per la donna anche quando è gravida, dovremmo togliere gli finanziamenti ai Rom, dovremmo togliere i finanziamenti alle regioni autonome, dovremmo togliere e fare tutto un appiattimento che a me sembra un po' un'idea che è fallita nella storia, perché invece il mondo sta andando verso la direzione di riconoscere alle specialità e quindi alle singole ricchezze territoriali un proprio ambito, senza dover diventare Stato. Cioè noi stiamo chiedendo di essere riconosciuti per le nostre specialità. Se non lo si vuole riconoscere, questo non è un problema di chi ha la specialità, ma di chi non la riconosce.
Sì, buonasera. Io sarò brevissima perché concordo solo in parte con le cose che ha espresso lei. Il fatto che le percentuali, per esempio, che nel Veneto si parli moltissimo il dialetto, credo sia proprio dovuto alla tarda scolarizzazione che il Veneto ha avuto rispetto ad altre regioni d'Italia e anche alla cultura del territorio che non portava i ragazzi alle scuole all'epoca e a parlare l'italiano. Non credo neanche che tutti i veneti sentano, come sta esprimendo lei questa sera, le motivazioni così forti come le sta esprimendo lei, altrimenti è un mio pensiero, altrimenti molti più si sarebbero dati da fare per quell'indipendenza che tanto pareva venisse proclamata, per sostenere quel referendum che tanto pareva venisse atteso da tutti. Credo piuttosto che sia un'iniziativa che il Comune di Resana vuole mettere in atto come per una promozione, per qualcosa in cui crede dal punto di vista politico e che non ha sostanzialmente nulla a che vedere con i problemi reali che ha Resana, secondo me, che è qualche cosa che va oltre ai nostri bisogni che abbiamo adesso. E trovo che, per carità, la maggioranza può prendere le iniziative che vuole, far arrivare i consulenti che più ritiene idonei per portarci ad un ragionamento di questo tipo, ma credo che questa iniziativa qui sia abbastanza personale dell'amministrazione e non dei bisogni che il territorio ha in questo momento. Per quanto riguarda l'appartenenza al Veneto o la differenziazione o le particolarità che ci distinguono, io concordo un po' nel trovare più le cose che ci accomunano agli altri che quelle che in qualche modo ci mettono in luce, pur rispettando le nostre particolarità e le nostre. Per quanto riguarda se gli altri sono più bravi a rubare o a meno rubare, non so, se avessimo i soldi in mano noi, se saremmo tutti galantuomini, no? Perché mi sembra che anche nel Veneto ci sia abbastanza malaffare da non doverci stupire di tante altre regioni. Certo, dai nostri politici non abbiamo nulla da imparare, ma non credo che questo sia un problema prioritario per Resana.
Intanto l'approvazione di questa legge da parte del Consiglio regionale non imporrà niente a nessuno tranne a quelli che chiederanno la tutela come veneti, cioè non ci sarà l'obbligo per chiunque di essere riconosciuto come veneto, cioè uno potrà benissimo rimanere italiano e avere tutte le sue amministrazioni in italiano, altri potranno chiedere di avere la corrispondenza in lingua veneta, potranno chiedere che a scuola venga insegnato la storia veneta come mi sembra sia patrimonio diritto del fanciullo, c'è anche una convenzione sul rispetto dei fanciulli, perché è giusto che i fanciulli sappiano la storia dei loro genitori, delle loro nonne, delle loro avi, e cosa che oggi viene sistematicamente non rispettata. Quindi le ricadute anche a livello locale saranno importanti, ma solo per coloro che si riconosceranno come appartenenti al popolo veneto e non per gli altri. Quindi ci saranno anche delle ricadute economiche importanti sul territorio, su tutto il territorio del popolo veneto, sempre senza cambiamento dello statuto regionale e della Costituzione italiana. Poi però mi permetta una cosa che si indica, mi scusi ma mi sento ferito quando ci viene dato da popolo ignorante. Purtroppo le statistiche dicono che la parte più istruita d'Italia, con il maggior numero di diplomi di lauree, è proprio il Veneto. Ah, allora ho capito male io. Mi scusi, guardi, no, non è un problema, però ci hanno sempre dato del razzisti e siamo la regione con meno atti di razzismo.
Microfono.
Volevo dirle che secondo me il fatto che si parli la lingua veneta in percentuale maggiore che non in altre regioni, sì. Secondo me dipendeva dal fatto che noi siamo arrivati, ma non adesso, negli anni addietro, un po' più tardi ad avvicinarci alla scuola. Per cui nelle campagne non si parlava l'italiano, c'è poco da fare, cioè nelle campagne si parlava il veneto. Se lei, ecco, io questo volevo dire, non volevo dire che siamo un popolo di ignoranti, attenzione.
Non può pensare, lei non riesce ad accettare l'evidenza, secondo me, che la gente ama parlare veneto.
Ma io non ho nulla, io non ho nulla in contrario a
non
questo.
Non è una questione di,
cioè, no,
di
ma non ho,
cultura, ma, è questione di scelta.
Cioè, ma sta scherzando, io non ho nulla in contrario a questo, io vengo da una famiglia dove si parla tuttora il dialetto, non ho nulla in contrario, ma che lei mi venga a dire che studi dicono che dove i bambini parlano due lingue è ovvio che apprendono più facilmente, adesso la tendenza non è parlare il dialetto, è cercare preservare il dialetto laddove si può, ma insegnare anche lingue straniere, insegnare l'inglese perché possano, cioè in questo
bilinguismo lo favorisce questo.
Ma naturalmente io dico che sono abbastanza contraria da quel modo di esporre le cose che ha detto lei, perché ritengo che non siano i problemi principali che abbiamo in questo momento. Ecco, tutto qua, non volevo dire altro.
Premetto che giustamente può essere anche vero che i problemi di Resana non sono questi, ne abbiamo magari di altri più spinosi da discutere. Questa è una proposta politica e come che altre volte degli ordini del giorno, delle proposte di legge, delle proposte di modifica di statuti o leggi, questo e quello, sono passate attraverso il Consiglio Comunale, la proposta che ha fatto la maggioranza ci sta tranquillamente, voglio dire. Qua dopo, sul merito della cosa, giustamente ci possono essere delle differenziazioni. Io la accolgo e la voterò, appunto, per la mia storia personale, che è una storia autonomista e federalista e mai secessionista, ok? Ho sempre voluto rimanere in Italia, però rimanere in Italia avendo e essendo riconosciuti i diritti di un popolo che lavora, che parla poco, che paga le tasse in maniera abbondante e straabbondante, che ha da questo Stato i servizi peggiori rispetto a quello che paga, perciò qua c'è un fattore culturale, c'è un fattore storico, ma c'è un fattore anche economico, perché non è mica una bestemmia a dire che il mio santo lavoro non voglio che vada inficiato dalla mafia romana, o che vada buttato via per tutte le leggi del mezzogiorno che non hanno mai ottenuto niente, ecco. E allora credo che chiedere la nostra autonomia e riconoscimento dei diritti che storicamente ci stanno anche, penso non sia né una bestemmia né niente di scandaloso. Fermo restando, ripeto, che il mio essere è sempre stato, non sono mai stato un secessionista, mi piace riconoscere le realtà diverse dalla mia, le ho sempre rispettate. Non mi fa problemi parlare con un nero, con un bianco, con un verde, con un giallo. Ho sempre accettato a casa mia tutti. Ho delle famiglie che non appartengono alla nazionalità italiana vicine a casa, che cerco di aiutare magari più di altre, perché ne hanno bisogno, non perché sono di un colore diverso. Il fatto comunque di pensare di essere parte di un popolo che ha una storia non mi ha mai creato dei problemi, ecco. Anzi, ho sempre pensato che questo sia un arricchimento e che il Veneto e i Veneti abbiano il sacrosanto diritto di chiedere quella dignità istituzionale, quella dignità culturale e quella dignità economica che si sono conquistati da sempre lavorando, andando in miniera per primi. Ecco, allora, ripeto, non è che sia una proposta, ne sono passate altre, ne ho votate altre, magari diverse da queste, però che andavano su questo indirizzo, e la voterò anche stavolta. Grazie.
Sì, dichiarazione di voto. Noi non partecipiamo al voto perché siamo veneti, siamo orgogliosi di esserlo, non ci sentiamo minoranza, per cui riteniamo che la ratio della legge non si attagli assolutamente all'orgoglio del Veneto, che per perseguire i propri scopi e il proprio benessere non ha bisogno di essere tutelato, ma si tutela da solo, senza farsi passare per minoranza o abbassarsi a chiedere o a ricevere favori di cui non ha bisogno e di cui si può liberamente fare portatore per il proprio benessere.
A questo punto direi, tanto ringrazio Loris Palmerini per la bellissima spiegazione, per aver risposto egregiamente a tutti i quesiti. A questo punto, se non ci sono altre osservazioni, passerei alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Loro non partecipano al voto. Ma siamo abituati, che ne fuori? No? Quindi non presenti, a me non presenti.
Non lasciamo parlare. Signore, ho bisogno di classificare.
Ma come potete dire che avete ignorato questo punto se avete fatto parte attiva della discussione? Non è stato ignorato. Ma non l'avete ignorato? L'avete preso in considerazione, mi sembra che tutti e tre ne abbiate parlato, quindi dire che adesso l'avete ignorato non mi pare neanche valorizzare il vostro intervento. Esiste l'astensione. Okay.
Posto?
Bene.
È stato approvato allora?
Sì, sì, approvato.
Posso andare allora?
Aspetta. Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Non presenti? Bene, è stato votato, approvato a maggioranza e anche immediata eseguibilità. Grazie, Loris.
Ringrazio il Consiglio Comunale e anche la minoranza.
Bene, terzo punto all'ordine del giorno, risposta a interpellanza presentata dal gruppo consigliare Cittadini per Resana. Ne abbiamo già parlato nell'incontro di capigruppo, però è inserita
nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale e presento un po' qual era lo scopo, magari per chi non ha avuto modo di leggerla a fondo. Ecco, La richiesta di questa interpellanza nasceva da un articolo uscito verso maggio dove il sindaco diceva che non avrebbe aperto le scuole elementari, si sarebbe opposto all'apertura delle scuole elementari per appunto il fatto che l'insicurezza che comportano per la stabilità dello stabile e per tutta una serie di cose. Adesso non è che voglio spaventare perché i bambini vanno a scuola. Conosco la faccenda perché l'abbiamo seguita qualche anno fa, dove sono stati fatti tutti i carotaggi, sono stati fatti tutte le prove di sforzo, eccetera, eccetera. La struttura comporta delle problematiche. ma non sono delle problematiche così gravi che non permettano di avere i bambini che frequentano la scuola. Certo, non bisogna dormirci sopra, ecco. Già allora si era attivati con un progetto, con una richiesta di finanziamento che, viste le scarse risorse, il patto di stabilità e quant'altro, non si era riusciti a dar seguito alla cosa, anche perché poi è successo quello che è successo, l'amministrazione è caduta e via. Ecco, inizialmente ho bollato l'intervista del sindaco come una delle sue solite boutade, dove che a volte esagera, mi metto di traverso questo, mi metto di traverso quello, mi metto di traverso l'altro. Dopo sapevo benissimo che il 9 di settembre i bambini sarebbero andati a scuola. Cosa è successo? Ho presentato questa interpellanza esattamente protocollata il 9 di settembre, pochi giorni prima dell'inizio della scuola. Non si è potuto fare i consigli comunali, mi sembrava anche, il sindaco tra l'altro su questo devo dire che mi ha telefonato, mi ha chiesto se pretendevo, tra virgolette, di avere il consiglio comunale per discutere solo l'interpellanza, visto che l'ordine del giorno, altri punti all'ordine del giorno non erano pronti.
Ecco, su questo ringrazio la precisazione e il modo di essere precisi, la dottoressa Margherita, che è stata lei, sì, proprio no, precisa questo, su questo.
Questo niente da dire, mi avete chiamato due volte, credo che far spendere soldi, mettere in piedi tutta una macchina per un'interpellanza mi sembrava anche, insomma, scorretto, almeno io ci tengo a non sprecare i soldi dei cittadini, quei pochi che ci sono. So che adesso dalla regione è arrivato un contributo sostanzioso, credo che si voglia fare non solo la messa in sicurezza dei plinti, dei piani, quella legatura di cui si parlava, ma anche rifare gli infissi e fare il cappotto sulla scuola, perché è una scuola che oltretutto è calda d'estate, caldissima d'estate e fredda d'inverno, e costa un patrimonio, come sappiamo bene. Ecco, chiedo a sto punto il sindaco che ci delucidi un po' su quello che è la progettazione, quello che è il contributo che la regione ha dato, perché altro non mi sembra di dire.
Ok, mi ero già preparato a suo tempo, Piero, una relazione per risponderti. Dopo, nel frattempo, è intervenuto appunto il finanziamento tramite BEI dato alla Regione Veneto, e quindi ti leggo un po' tutto ciò che avevo preparato, anche per dare una risposta esauriente, certo. Anche per ringraziare gli uffici del lavoro che è stato fatto per ricostruire un po' il tutto. La scuola primaria di Resana è stata realizzata nel 75, quando una normativa vigente non richiedeva alcuna verifica delle azioni sismiche all'edificio, non ricadendo Resana in zona a rischio sismico. Solo successivamente, nel 2003, Resana è stata inserita nel distretto sismico qualificato 3 su 4 distretti complessivi. Nel 2012, e qua ricordi come avevi detto tu, Piero, quando eri vice sindaco all'epoca, nel 2012 è stato affidato un incarico per la verifica tecnica di primo livello sulla scuola primaria di Resana, e dall'esame delle strutture si sono evidenziate criticità che interessano i pilastri e travi delle telaiature portanti in cemento armato. Leggo perché sono termini tecnici, quindi non vorrei sbagliare. All'esito dell'incarico per la verifica tecnica della scuola è stato redatto apposito progetto preliminare degli interventi di rafforzamento generale delle strutture in grado di sopportare eventuali eventi sismici in zona 3 secondo la NTC 2008, sperando che una volta fatto non aumentino ancora il pericolo, perché poi non deve stare la norma un'altra volta. Comunque prendiamo atto di quelle che sono le normative adesso. Il sottoscritto, in qualità di sindaco pro tempore del Comune di Resana, ha segnalato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota protocollo numero 1991 del 24-2-2015, gli interventi di ristrutturazione da eseguire sugli edifici della scuola, della palestra e della mensa scolastica per la messa a norma e consolidamento statico con adeguamento sismico, chiedendo al Governo la possibilità di eseguire questi interventi con mezzi propri di bilancio, ma beneficiando dell'esclusione delle relative spese dalla verifica del rispetto del patto di stabilità. Purtroppo, l'elenco 2015 dei comuni beneficiari di tale esclusione non contemplava il comune di Resana, la cui richiesta e successivi numerosi solleciti sono rimasti inevasi, precludendo di fatto a questo comune la possibilità di eseguire l'intervento. Per portare l'attenzione su questo problema, il sottoscritto ha ritenuto di far sentire la propria voce attraverso la stampa locale come forma di protesta, ma anche come strumento di pressione al fine di forzare sull'ottenimento della possibilità di intervenire. e mi sono anche permesso di chiamare giù i ministeri e si sono un po' allarmati quando ho detto questo. Allora ho detto: sindaco, cerchiamo di accelerare i tempi perché era così. Non so se è quello che poi ha dato i buoni risultati, però una grossa pressione l'abbiamo fatta, anche perché, ci tengo a dirlo, Morcone, il prefetto dei prefetti, tempo fa che ci ha riuniti in prefettura a Treviso, ci ha detto: ma voi in Veneto non protestate mai, vuol dire che vi va bene tutto. Pur rappresentando la realizzazione dell'opera strutturale sopra descritta un intervento necessario per la messa a norma ed il consolidamento statico degli edifici della scuola, della palestra, della mensa scolastica, della scuola primaria del capoluogo, il plesso, e qui ci tengo a sottolineare perché rispondo alla tua domanda, non presenta rischi per la sicurezza degli alunni e degli insegnanti più gravi di quelli presenti nella generalità delle altre scuole del territorio. Il nuovo anno scolastico si è pertanto ritualmente aperto e l'amministrazione comunale ha continuato a monitorare l'azione del governo e a valutare tutte le possibilità di intervento sul plesso. Grazie alla pressione fatta anche dal sottoscritto e dal personale del comune e ai numerosi solleciti messi in atto in varie forme e su vari piani istituzionali, si è finalmente concretizzata con il decreto del 1 settembre 2015, quindi poco tempo fa, del MIUR, pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 250 del 27 ottobre 2015, quindi pochissimi giorni fa, la possibilità per Resana di sistemare il plesso scolastico, per di più sostanzialmente a costo zero per l'ente. Il decreto del MIUR autorizza infatti le regioni a contrarre mutui trentennali a tassi agevolati per finanziare gli enti locali su interventi di edilizia scolastica. Il comune di Resana, che aveva già inoltrato alla regione Veneto la richiesta di interventi strutturali da eseguirsi sulla scuola elementare del capoluogo per complessivi euro 490.000, includendo non solo i lavori di sistemazione sismica, come dicevi tu, ma anche lavori di isolamento termico, cappotto, sostituzione di serramenti, ampliamenti dell'atrio con tettoia, è stata inserita dalla Regione Veneto nel piano annuale di intervento per l'edilizia scolastica per un importo di ben 450.000 euro su 490 che avevamo chiesto. Il piano regionale è stato inserito nel decreto del MIUR pubblicato solo il 27 ottobre scorso e Resana potrà così beneficiare del mutuo trentennale a carico dello Stato che la Regione Veneto è stata autorizzata a stipulare. Si tratta di un contributo i cui oneri di ammortamento sia per la parte capitale sia per la parte interessi sono a carico dello Stato. Con l'autorizzazione della Regione all'accensione del mutuo, Resana e gli altri comuni ammessi a contributo sono autorizzati a procedere all'affidamento dei lavori che dovranno tassativamente e perentoriamente essere aggiudicati entro il 31/12/2015, cioè entro fine anno, pena la perdita del finanziamento. Ecco perché portiamo questa sera in approvazione una variante di bilancio, punto successivo, come atto propedeutico per poter avviare le procedure di affidamento dei lavori che dovranno essere aggiudicati non oltre il 31/12/2015. I tempi sono ristretti, ma la posta in gioco è alta, in quanto ci viene riconosciuta la possibilità di intervenire strutturalmente sulla scuola primaria di Resana, praticamente a costo zero per il Comune. Ho chiesto uno sforzo notevole all'ufficio tecnico comunale che, avvalendosi della collaborazione della CUC, Centrale Unica di Committenza, quella che abbiamo fatto con Vederago e Tivole, provvederà dopo la variazione di bilancio ad avviare le procedure di affidamento dei lavori. Nel 2016 la scuola primaria di Resana sarà definitivamente messa in sicurezza. Quindi sono lavori da fare anche in tempi molto ristretti. Ho parlato anche con molti sindaci, i quali mi dicono della difficoltà in cui si trovano, dove l'aggiudicazione, il MIUR è stato pubblicato il 27 ottobre e ti danno tempi veramente impossibili. Infatti ne ho sentito altri che rinunciano proprio perché non ce la fanno. Io ho chiesto uno sforzo notevole a tutto il personale del Comune e ringrazio pubblicamente, perché credetemi, trovarsi oggi a domani dover gestire progetti di una certa entità non è facile, anche perché ti chiedono sempre e ti fanno vedere che ci sono tante possibilità di attingere a dei finanziamenti. Ti chiedono progetti, ma è chiaro che io non posso impiegare il personale del Comune ogni giorno a fare un progetto, perché le offerte sono tante e poi il 99,99% dei casi alla fine è no. E quindi probabilmente si poteva già preparare tutto prima, ma non si pensava di questa velocità. In poche parole ti danno quasi un mese di tempo solo per portare avanti la cosa, però gli uffici si sono presi questo impegno, ringrazio anche il segretario per seguire la cosa da vicino, so che hanno già avuto contatti, mi diceva oggi il responsabile della CUC di Vedelago, e su questo ci stiamo già muovendo, lo stiamo monitorando, non voglio dire giorno per giorno, ma due volte al giorno sì. Ecco, spero, Piero, di essere stato esaustivo per la risposta.
Allora, di solito alle interpellanze si dichiara sempre la propria insoddisfazione, però in questo caso mi dichiaro soddisfatto e spero che anche l'interpellanza, magari lo 0, abbia contribuito a questo, oltre alle vostre continue pressioni. Ecco, mi rendo conto che si arriva a fine anno, non è facile gestire la cosa, far partire il tutto, c'è un lavoro da fare abbastanza importante. Diciamo che qua una piccola base di partenza c'è stato fatto il lavoro statico, cioè alcune cose che erano state avviate, la richiesta di contributo era stata avviata. Diciamo che nella difficoltà l'augurio mio e la richiesta anche mia sia che vi impegnate al massimo per raggiungere l'obiettivo di mettere in sicurezza quella scuola, hai capito? Perché, voglio dire, se sapevo che era veramente pericolosa, ecco, al di là della buttata che hai fatto, dovevi veramente non farla aprire. Però è sempre meglio che la mettiamo a posto per tutte le evenienze. Non si sarebbe mai pensato, facendo la corna, che venisse un terremoto a Modena e dintorni, è venuto anche lì. Ecco, non era 600-700 anni, ma una zona proprio pianeggiante così. Perciò l'augurio mio è che riusciate nel più breve tempo possibile di avviare il progetto e avviare la ristrutturazione, che magari sarà fatta l'estate prossima, presumo, perché finché ci sono i bambini a scuola è difficile. E ripeto, di solito si dichiara insoddisfatti, questa volta mi dichiaro soddisfatto. Grazie.
Anche a dirlo, e qui devo ancora una volta ringraziare il tessuto sociale e gli imprenditori del tessuto di Resana. A Resana abbiamo anche dei bravi ragazzi giovani ingegneri e i papà hanno detto ai figli: dai una mano al comune per preparare tutti quelli che sono i preventivi, ce lo fanno a titolo gratuito perché i tempi sono non stretti di più. Molti comuni hanno rinunciato, io ringrazio, e adesso non faccio nomi perché voglio vedere che mi portino i documenti, sono già stati qui, ho fatto i sopralluoghi, foto, misurazioni, una volta che li ringrazierò pubblicamente, però si stanno muovendo anche i cittadini perché di fronte a questa emergenza dobbiamo fare squadra per portare a casa i risultati per i ragazzi che sono i nostri figli che vanno dentro gli edifici pubblici. Grazie Piero. Anche più dello 0, come hai detto tu, hai contribuito, perché sono sempre stimoli positivi. Passiamo all'altro punto all'ordine del giorno, il punto numero 4, ratifica deliberazione della giunta comunale, ciao Loris, grazie, numero 98 del 22/10/2015, avente ad oggetto variazioni di bilancio. Abbiamo già anticipato. Allora, con deliberazione di giunta 98 del 22/10/2015 è stata disposta in via d'urgenza una variazione di bilancio finalizzata a consentire l'assunzione degli impegni di spesa necessari alla realizzazione di alcune attività programmate di carattere straordinario, riguardanti in particolare e per la maggior parte la manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica comunale con sostituzione di lampade ormai obsolete con altre a basso consumo energetico. Si è provveduto ad una verifica generale di tutte le voci di entrata e spesa ed è stata registrata una maggiore entrata di parte corrente per complessivi 88.000 euro. Per poter utilizzare tale cifra entro la fine del corrente anno, nel pieno rispetto della normativa contabile vigente, si è ritenuto di intervenire quanto prima con una variazione di giunta. Scusate. Le maggiori entrate correnti sono state destinate per euro 8.000 nuove spese correnti a carattere straordinario e per euro 80.000 nuove spese di investimento, in particolare alla manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione. È stato assicurato comunque l'equilibrio di bilancio e qui dobbiamo anche ricordare, come abbiamo visto con l'incontro dei capigruppo, che abbiamo, a seguito delle maggiori entrate, abbiamo avuto 46.000 euro dal Fondo di Solidarietà Comunale, sono state fatte delle previsioni sempre prudenziali, quindi ci sono stati trasferiti 46.000 euro in più, abbiamo contributi regionali a copertura dei danni dei eventi calamitosi per 5.300 euro, dividendi ASCO, 13.000 euro in più di quello che erano le previsioni e l'utile setta dell'SPA a seguito della fusione con ETRA abbiamo 23.700 per un totale di importo di 88.000 euro. Di cui, come abbiamo detto, 80.000 per spese di investimento, in particolare la manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica, che questo ci porterà a dei risparmi su quella che è la spesa corrente, quindi dell'energia, e 8.000 a nuove spese correnti a carattere straordinario.
Prego. Qua
Posso una battuta, sindaco? Posso chiamare Mariella a rispondere? No, no, era una battuta, perché tutte le altre volte nel momento in cui parliamo di bilancio so che non mi hai mai dato la soddisfazione di poter parlare direttamente. No, solamente una considerazione, evidentemente questa è una variazione di bilancio, come hai tu accennato, che non fa altro che prendere in considerazione gli assestamenti che sono stati fatti con maggiori entrate e conseguentemente sposta queste maggiori entrate in maggiori spese, principalmente per quanto riguarda la manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico. Ecco, questa era la considerazione. Cosa dire da parte mia? Evidentemente la Giunta e l'amministrazione comunale ha ritenuto che questa sia tra le opere più importanti da dover realizzare, o comunque principali da dover dar seguito, per cui è l'amministrazione, la Giunta, che ha deciso di fare questo tipo di scelta. Non avendo discusso a suo tempo il bilancio, in questo caso credo che da parte nostra non possa altro esserci che una condizione di astensione.
Oh, scusate. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari, astenuti, in quattro. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari, astenuti, quattro. Ok, approvato, grazie. Altro punto all'ordine del giorno, variazioni di bilancio, e qui andiamo in variazione proprio su quello che avevamo parlato prima della scuola. Questa variazione di bilancio serve sostanzialmente a porre le condizioni contabili affinché possa essere dato corso all'affidamento dei lavori di sistemazione sismica e strutturale della scuola primaria di Resana, usufruendo del finanziamento che la Regione Veneta ha autorizzata con decreto MIUR del 1 settembre 2015, pubblicato il 27 ottobre 2015, ad ottenere accendendo apposito mutuo. Si tratta di lavori per complessivi euro 490.000, di cui 450.865,54 ammessi al finanziamento, di cui al DM sopra richiamato. Occorre pertanto aggiornare il programma delle opere pubbliche 2015-17 e l'elenco annuale 2015, inserendo il progetto di euro 490.000, nonché le relative poste di bilancio. Con questa variazione intendiamo altresì creare le condizioni per poter procedere all'estinzione anticipata dei mutui residui in essere presso la Cassa Depositi e Prestiti, che però è oggetto del successivo punto posto all'ordine del giorno.
Prego. Ancora una volta, ecco, ti chiedo alcuni chiarimenti. Questa volta credo però di essere un po' meno benevole di quanto sono stato nella precedente punto all'ordine del giorno.
Mi chiamo qua la Mariella allora.
Forse.
Mariella, prego.
No, vedo che nelle variazioni di bilancio, oltre all'inserimento del finanziamento che è stato concesso dalla Regione per la ristrutturazione o comunque l'adeguamento della scuola, è stata anche inserita un'ulteriore voce di un incremento per 220.000 euro relativi ad un avanzo di bilancio derivante dal 2014, dall'esercizio 2014. Allora volevo capire sostanzialmente se questo ulteriore incremento che abbiamo come avanzo di bilancio deriva da una rettifica fatta nel corso di questo esercizio, riferendosi all'altro, perché se non ricordo male nella seduta in cui abbiamo approvato il bilancio preventivo 2015 avevamo approvato anche, anzi avete approvato il rendiconto del 2014 e era stato omesso, se non ricordo male, circa 680.000 euro come avanzo disponibile da utilizzare nel corso dell'esercizio 2015. Chiedo quindi un chiarimento del perché di questo incremento, perché non vorrei che magari, continuando a dire costantemente che non abbiamo le risorse necessarie per poter fare gli interventi, poi in realtà le risorse ci sono e forse mancano le idee per fare gli interventi.
Magari.
Grazie.
Ecco, allora, siccome hai detto che questa volta non sei così benevolo come prima, Allora, per dare una risposta precisa, io mi avvalgo della Mariella. Anche perché non vorrei sbagliare la terminologia, perché qui sono termini molto precisi e tecnici, di cui io mi fido di Santa Mariella.
Ma no, per carità, sono ancora morta.
La santa in vita.
Allora, intanto rendiconto, buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Il rendiconto è stato approvato a fine aprile e presentava un avanzo complessivo di 3.200.000 euro.
Ma mi riferivo a 680 che era l'avanzo disponibile.
Allora, l'avanzo approvato, cioè il rendiconto approvato secondo il vecchio ordinamento, prevedeva che l'avanzo fosse suddiviso in fondi vincolati, fondi ammortamento, fondi liberi e fondi destinati, diciamo. Una grossa fetta di questo avanzo di 3.200.000 è avanzo destinato a investimenti, perché deriva da entrate che finanziano investimenti che non potevano essere considerate impegni di spesa, anche tenendo conto della nuova normativa contabile. Una grossa fetta è avanzo libero, che non è l'avanzo applicato al bilancio di previsione 2015, perché l'avanzo applicato è già avanzo vincolato, cioè destinato a investimenti, che prevedeva il finanziamento della spesa della SP19, grosso modo quello, e due altri piccoli interventi che erano
quindi previsti. Mariella, mi confermi che esiste ancora un'ulteriore quota a disposizione sostanzialmente?
Esiste una grossa quota a disposizione, ma le regole del patto di stabilità impedivano, essendo l'avanzo un'entrata che non è utile ai fini del rispetto del patto di stabilità, di fatto veniva impedito l'utilizzo di questo avanzo, se non all'interno degli obiettivi che venivano definiti in sede di previsione di bilancio e anche verificati ogni volta che si fa una variazione e dalle verifiche contabili che vengono fatte e la cui, diciamo, garanzia viene anche data dal responsabile del servizio finanziario, il quale deve essere un po' da garante di questi equilibri. Perché diciamo, l'amministrazione ha scelto di applicare questa quota di avanzo libero? Perché applicandola a estinzione del debito, perché praticamente in questo modo si va ad azzerare l'indebitamento, l'avanzo può essere utilizzato fuori dal patto di stabilità, perché viene previsto nel titolo terzo, che è cioè il rimborso della quota capitale dei mutui. Dopo, qui dentro è stata una precisa volontà dell'amministrazione di, vista questa possibilità, che genererà minori spese correnti per gli anni a venire, ancorché la cassa, essendo i mutui a tasso fisso che hanno un tasso abbastanza elevato rapportato alla condizione attuale, naturalmente la cassa le regole della cassa sono di applicare la penale attualizzando il valore, per cui simulando il rimborso al 31 dicembre 2015 con riferimento al residuo debito il 1 gennaio 2016, ne è emersa questa quantificazione di penale, che è di 47.000 euro, che abbiamo messo come spesa straordinaria di parte corrente, finanziata comunque con l'avanzo. Questa è la motivazione, dopo tutto il resto.
Sì. Faccio due domande. Uno, i 220.000 euro in aumento non potevano essere utilizzati per altre finalità? Due, avete valutato l'impatto che ha la penale oggi con l'eventuale onere in conto interessi che si sarebbe pagato nel corso del ventennio sostanzialmente, in cui rimanevano in piedi i due mutui principali che sono stati estinti?
Cioè, la volontà di voler rimborsare i mutui deriva anche dal fatto che per quest'anno l'utilizzo dell'avanzo per estinzione del debito è fuori del patto di stabilità. E questo il discorso della penale, abbiamo proiettato qui l'ammortamento di tutti i mutui al 31 dicembre 2034, quando scadevano gli ultimi, secondo il tasso di interesse vigente, e gli interessi che si pagherebbero dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2034 ammonterebbero a circa 89.500 euro. È stata fatta una valutazione politica su cui
qua dovrebbe rispondermi il sindaco, ma credo che non voglia, per cui no, sorvoleremo ancora una volta.
Posso tornare al mio posto?
No. Aspetta un attimo, no, perché non so.
Per il momento grazie della risposta.
Grazie a lei.
Va bene. Ecco, questa è un'opportunità che è data dalle nuove normative, quindi si è aperta questa finestra, andiamo a estinguere questi mutui, avremo meno spese per gli anni successivi. Capisco che la penalizzazione è alta, però ci siamo già mossi a livello di ANCI nazionale, ANCI Veneto e l'Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani per far sì che questa penalizzazione non sia così elevata, perché sì, è usura. Però queste sono le regole, non le abbiamo fatte noi di certo.
È usura volontaria però?
No.
Perché la penale la paghiamo spontaneamente.
No, no, non è questo, perché gli anni scorsi non era così. Gli anni scorsi era veramente cifre l'1%.
Sì, questa è una scelta amministrativa, politica,
no,
che ha deciso,
economica,
che
economica,
ha deciso tra di investire 47.500 dei oneri,
vabbè,
dei contributi dei cittadini per estinguere dei finanziamenti.
Mettila così, perfetto. Sì. €50.000.
In 20 anni. Attualizziamo quel valore.
E se noi lasciamo i soldi là, non prendiamo niente, perché abbiamo 4.700.000 in cassa a tasso zero, quindi meglio portarci a casa, e così in 20 anni, piuttosto di non prendere niente, almeno portiamo a casa €50.000.
Beh, evidentemente la pensiamo in maniera diversa.
Ma è giusto che sia così,
è logico, è in funzione che dei ruoli, dei ruoli che abbiamo. Quindi per dichiarazione di voto, dico, ecco, su questo punto all'ordine del giorno noi voteremo contro, perché evidentemente voi avete tutte le informazioni e gli strumenti per le scelte che avete fatto, cosa che noi non possiamo avere in questo momento a disposizione.
A Mariella.
Allora, io non dovrei votare contro, perché un'operazione già l'abbiamo fatta per due volte, ma le cifre erano più corpose e il patto di stabilità era più stringente e i mutui erano, perché sono stati rinegoziati per due volte nei quattro anni e mezzo di amministrazione nostra, perciò era anche una, però è da dire che le cifre erano diverse. Qua la penale, sindaco, effettivamente è un po' alta, devi ammetterlo anche tu.
Ah, lo so.
E 220.000 euro di avanzo di amministrazione, con questi si potevano fare alcune cose.
No, non li puoi usare, Piero, ti danno la possibilità solo per estinguere i mutui.
No, fermo. No. Allora, tu li puoi usare anche se non in opere tue dirette, anche dando dei contributi, come sono stati fatti con la parrocchia, con la scuola di San Marco, come no? Quello era un avanzo di amministrazione che abbiamo usato noi.
Ma non in questo caso.
Io non so dopo, perché non sono neanch'io un tecnico, bisogno anch'io della
magari
ho l'impressione che qua non si capisce cosa che c'è più l'avanzo dell'amministrazione. L'avanzo dell'amministrazione si dice i soldi che alla chiusura del bilancio i te rimane, perché non o maggiori entrate o non spesi eccetera eccetera, e perché ha possibilità di spenderli in qualche modo. Ecco, e ora,
no, non è così, Piero.
Allora, cioè, questi sono soldi che tu puoi usare solo e esclusivamente per estinguere mutui. Per estinguere mutui. Se no, te ti mangi.
Se no, sta là.
Allora, a questo punto, se questa è la verità, e mi non so perché giustamente no, io che a un certo punto, o o creare un avanzo di amministrazione che sia stato di errori su quello che sia lo sviluppo di tutto quello che l'amministrazione fa, o che sia delle leggi che sia assurde e che ti porta a far questo. Però sostanzialmente non mi sento neanche a me di approvare una scelta così, perché mi sembra veramente una cosa che non va né capo né coda. Che devo dire.
Per quello Piero mi sento veneto, perché non accetto queste leggi qua. Non mi sento italiano di fronte a queste leggi qua, in cui ogni anno hai obbligo di avere un avanzo che non puoi mai usare. Poi perché qualcuno si inventa per rilanciare l'economia che si apre una finestra che puoi spenderlo solo per diminuire i mutui, e dopo, siccome io sa che tutti i comuni del nord sono pieni di soldi, ti mette una montagna di penalità, non va bene, non è etico né non è morale, perché sappiamo cosa costa il denaro. Siccome i soldi sono i nostri sulla cassa dei depositi e prestiti, mi fa pagare 47, 45, cosa sei adesso?
Se quella era la proiezione fatta il venerdì anticipato.
Però attenzione, è possibile che al 31-12 o qualche giorno prima cambino anche la percentuale. No, ma anche meno, come è successo quella volta che abbiamo deciso di estinguere anticipatamente, che da una certa cifra i si arrivai quasi a niente, infatti
se
abbiamo, era quasi a zero.
Comunque per dichiarazione di voto, colpa tua o non colpa tua, colpa dello Stato o non colpa dello Stato, non mi sento di approvare una roba così, ecco.
Va bene, grazie. Passerei alla votazione. Chi è favorevole? Alzi la mano. Maria ha alzato la mano. Contrari? Astenuti? 4.
Astenuti?
Contrari? No, che ne è un'altra ancora. Sì, votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Contrari? Astenuti? Ok. Sesto punto, che l'abbiamo già un po' anticipato, estinzione mutui anticipati. Anzi, estinzione anticipata dei mutui. Ah no, qua. Allora, il Comune di Resana ha in essere con la Cassa Depositi e Prestiti mutui per un debito residuo al 1 gennaio 2016 quantificato in complessivi 172.478,83. Intendiamo utilizzare quota parte dell'avanzo di amministrazione libero risultante dal rendiconto della gestione dell'esercizio 2014 destinandolo a rimborso anticipato dei residui mutui in ammortamento con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. L'amministrazione comunale ha valutato la convenienza economica di destinare i suddetti proventi all'estinzione anticipata dei residui mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti, individuati sulla base delle relative condizioni economiche e contrattuali, anche se questo comporterà l'applicazione da parte dell'istituto mutuante di una penale di estinzione anticipata. Ma si ritiene sia degno di sana e virtuosa gestione della cosa pubblica estinguere i mutui residui in considerazione della possibilità e dell'opportunità di ridurre una parte di spese consolidate per rate di ammortamento mutui dei prossimi bilanci e di ridestinare tali economie a spese correnti o di investimento. Ricordo che il nostro indice di indebitamento a oggi è zero e quindi andiamo proprio ad azzerarlo completamente, mentre ciò che è quello autorizzato è 8. Noi anche su questo siamo un comune super virtuoso, adesso con quella che è una nuova legge di stabilità, con i vari 8 punti indici che ci sono, proprio perché non abbiamo debiti, siamo ancora una volta penalizzati, ma questo va da sé, fa parte delle nuove strategie che qualcuno sta mettendo in atto. C'era un appunto che l'operazione di estinzione anticipata determinerà a favore del bilancio di previsione dei prossimi esercizi risparmi di spesa per minore rate, come abbiamo detto, di ammortamento pari a euro 21.000 su base annua per gli anni dal 2016 al 2018, per euro 19.800 eccetera nel 2019, euro 11.900 erotti dal 2020 al 2034. Grazie Mariella per la precisa puntualizzazione. E apriamo la discussione anche su questo.
In questo caso sarò telegrafico, ribadisco quanto ho detto al punto precedente.
Bene.
Sì, Sindaco, sì, solo per spiegare il motivo per cui siamo scettici rispetto a questa scelta. Sostanzialmente la matematica non è un'opinione, ha detto il consigliere Stellini, sicuramente, però noi abbiamo 172.000 euro di debito per mutui. decidiamo di spendere 172.000 euro per pagare questi mutui che hanno un tasso medio del 5%, che per carità rispetto al tasso attuale, considerato lo spread, è alto rispetto a un mutuo a tasso variabile. Rispetto a un mutuo a tasso fisso è quello che molte persone hanno, sul 5%, non siamo a tassi usurai sicuramente, perché i tassi usurai arrivano a 12-13%, siamo a un tasso medio, accettabile, che molti di noi hanno in essere per i mutui che hanno contratto non più di 3 o 4 anni fa, certo anche di più chi aveva fatto il tasso fisso. Ma il comune in questo caso decide di pagare 47.000 euro per poter pagare 172.000 euro, quindi andiamo a spendere 220.000 euro per poter restituire 172.000 euro che altrimenti avremmo restituito in 20 anni. La domanda è sempre quella: perché?
L'abbiamo detto prima, ma se vuoi lo
ripetiamo. No, potete ripeterlo, sindaco, però...
sostituire una salda in questo
modo.
Allora, da un punto di vista del buon padre di famiglia, no, qualche fondamento la vostra eccezione ce l'ha.
Grazie.
Però sì, però come dice il sindaco, noi siamo in un mondo difficile, quindi ci sono due elementi di cui tener conto. A, che l'avanzo di amministrazione non ci procura nessun interesse attivo, perché le giacenze se le prende, gli interessi se li prende lo Stato, primo. E secondo elemento è che l'estinzione anticipata dei mutui è fuori dal patto di stabilità. Quindi questi due elementi, che in una famiglia forse uno ci fa delle riflessioni, in un comune questi due elementi che in una famiglia normale non ci sono, ci ha fatto propendere per toglierci dai piedi sti mutui e diventare un comune virtuoso.
Cioè, una scelta politica al di là di quello che fa allettare, perché probabilmente ha anche allettato l'amministrazione, è il fatto che guardando un po' in là, la legge finanziaria che sta il giro di legge finanziaria non è che preveda possibilità di estendere, cioè, per finanziare la spesa corrente è necessario avere entrate tributarie. E uno dei vincoli sembra che non ci sia la possibilità di aumentare tariffe, che comunque dobbiamo garantire la spesa con quello che abbiamo, per cui magari questa economia di spesa può essere destinata a nuovi investimenti per degli anni a venire, questo è, penso che sia l'auspicio anche dell'amministrazione. Dopo sono scelte, mi auguro che prima del 31 dicembre questa penale diminuisca, perché ogni settimana è diversa, certo, perché varia ogni venerdì.
Ma sapete qual è la nostra paura? È che per i meccanismi malsani che ci sono, per i perversi, diminuendo l'indebitamento, magari vanno a dire il comune di Resana, guarda che bravo, non ha bisogno di soldi perché è riuscito addirittura a pagarsi tutti i mutui, per cui il prossimo anno gliene diamo meno. E allora va bene che siamo veneti e siamo bravi e siamo buoni, però dobbiamo anche stare attenti a non essere qualcos'altro. Per cui nell'utilizzare i soldi dobbiamo anche prevedere le conseguenze perverse, non solo quelle del buon padre di famiglia.
Io mi auguro che chi sicuramente non avrebbe fatto conseguenze perverse, che qualcuno che ci rappresenta in alto sia meno perverso, e visto che abbiamo anche i nostri rappresentanti locali che sono giù, che fanno queste leggi, che abbiano una mente meno perversa.
Bene.
Che capiscano quali sono le esigenze, gliele abbiamo dette, fanno orecchie da mercante, perché qualcuno fa comodo impadronirsi della nostra ricchezza.
Benissimo, ma noi sindaco in questo modo regaliamo 47.000 euro alla banca.
No.
Come no?
No. Non, allora, i 4.700.000 euro che io incassa, deposito e prestiti, hanno tasso zero. Risparmio 89.000 euro di interessi in 20 anni e pago una penalità di 50. Tanto io gli interessi andrei lo stesso a pagarli. Questi soldi qui mi permettono di portare a casa opere, di avere una maggiore capacità di spesa per il prossimo anno, che andremo a indirizzare su iniziative che già abbiamo in mente. Poi uno può non essere d'accordo, per carità. Mi auguro che magari da parte vostra, se conoscete qualcuno nei palazzi romani, che capisca che non possono applicare questi tassi o queste penalità, ma applichino quelle che sono le sanzioni che sono state fatte in passato, cioè nell'ordine dell'1%, che ci sta.
Chiami lei sindaco, che è il sindaco.
No, faccio a voi, visto, ma io sono veneto, capisci, magari parlo una lingua che, siccome io e te non riusciamo mai a capirci, magari tu...
Parlo benissimo il dialetto,
E tu parli il dialetto, io parlo il veneto, e la lingua veneta, quindi cioè, già non riusciamo a capirci tra me e te. Forse. Bene.
Sindaco, non sta a essere sempre... E ora ribadisco nuovamente a contrarietà, mi preoccupa quello che ha detto la Santa Donna, però lei ha detto che è una scelta politica, vuol dire che c'era altre scelte o non ne c'era altre?
E adesso stare.
Sì, se gliela su qui adesso a stare, ecco qua, aga parlare il plurale, scelta politica. Allora, questo mi preoccupava, comunque...
Non può essere una scelta amministrativa, l'indirizzo è sempre politico.
Sicuro, però a volte il politico decide in una strada perché ha la libertà di farlo e deve decidere per quella strada perché è costretto a farlo, succede anche questo. Comunque ribadisco la contrarietà all'operazione perché o per colpa tua o non per colpa tua o per colpa delle leggi o per colpa dello Stato ladro, cane e quant'altro, non mi sento di approvare questa cosa.
Vabbè.
Se buonasera, se posso, sindaco, mi dispiace, ritengo che comunque ribadisco che la matematica sia un'opinione e aggiungo una terza opzione a quelle due del segretario. Non aver mutui, io non ho mutui, non so voi, ma io sto benissimo e se voglio farne un altro, un finanziamento, siccome non scarico interesse e via dicendo, credo di essere un privilegiato oggi come oggi. D'altra parte capisco la postilla, l'accezione del consigliere Bosa che dice ciò, se siamo troppo bravi l'anno prossimo ci levano ancora i soldi, li capisco, però intanto mi levo un po' di interessi, 30.000 su 40 su base ventennale non saranno tanti, ma intanto non li chiediamo ai cittadini e 40.000 magari riusciamo a pagare gli assessori, visto che tanto vi si incavolati presso paghe, giusto? E fatalità, mi ricordo che tu avevi proposto, invece di pagare di più gli assessori fatti alle scuole, riuscimmo a fare tutto quanto, capotto e via dicendo, quindi tutto sommato, sì, ho casa, e tutto sommato, vista che era soltanto critica, però i quattro mussi veneti per il sindaco, insomma, gli porta a casa qualcosa, anche con l'aiuto dell'interpellanza. Dopo, se non arrivo a capire perché a matematica è un'opinione, Luciano, che sa di calcoli più di me e di finanziamenti e tutto, però, ripeto, la terza opzione, ci leviamo un mutuo e stanno che venghi, pensiamo. E quindi, almeno per quanto mi riguarda, il voto è favorevole.
Bene, passiamo alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? 4 contrari. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 4 contrari. Bene.
A posto.
Grazie Mariella. E là. Creazione del Tribunale della Pedemontana, la parola all'avvocato Luisella Pellicer. Grazie.
Allora, di nuovo buonasera a tutti. Con questa proposta di delibera si vuole andare a proporre al Consiglio Comunale di Resana di aderire al progetto del Tribunale della Pedemontana Veneta. Come forse un po' tutti sappiamo, con il decreto legislativo 155 del 2012 è stata introdotta una riforma della geografia giudiziaria che ha portato all'eliminazione di molti tribunali. Noi qui a Castelfranco ad esempio abbiamo visto eliminato il tribunale che c'era in Piazza Serenissima, credo che molti di voi lo ricordino, e oltre al tribunale di Castelfranco tutto il Veneto ha visto eliminate molte sedi distaccate. Questo cosa ha comportato? Ha comportato ovviamente un accorpamento del lavoro che prima veniva svolto a Castelfranco, così come in tutti gli altri tribunali, nei capoluoghi di provincia, in particolare al tribunale di Treviso, così come quello di Vicenza e di tutti i capoluoghi delle province. È stato soppresso anche il tribunale di Bassano del Grappa. Il progetto del Tribunale della Pedemontana Veneta punta alla costituzione di un tribunale che vada a sfruttare la cittadella della giustizia che è stata creata a Bassano del Grappa con un investimento statale di 20 milioni di euro, che è nuova, che è lì pronta e che è stata dismessa nel 2013 praticamente con l'entrata in vigore di questo decreto di riforma della giustizia, che mi permetto di dire risulta essere un decreto di riforma che punta alla razionalizzazione e all'efficienza, ma che dai risultati che si stanno raccogliendo sembra non aver riscosso il successo, raccolto i frutti che si aspettava potesse raccogliere. Vediamo infatti che i tempi per l'espletamento delle varie pratiche, così come per le cause giudiziarie, si sono enormemente allungati, in particolare a Treviso tutta la fase esecutiva dei processi necessita ora di una costanza, di un impegno, di un tempo che tante volte impediscono soprattutto alle società, così come anche ai privati, ma che intendono recuperare magari i loro crediti, la burocrazia e la lungaggine che si è creata impedisce molto spesso di riuscire ad arrivare a ottenere gli interessi per cui magari si è combattuto per molti anni e si sono anche investite magari molte spese di giustizia. Assieme a quindi a moltissimi altri comuni è stato portato avanti questo progetto con numerosi incontri e con un lavoro di back office, non, chiamiamolo così, non indifferente, che vuole arrivare a cosa? Vuole arrivare appunto a costituire questo tribunale con sede a Bassano del Grappa che coinvolga un bacino di utenza che è ritenuto ideale, ossia circa 400.000 abitanti. Bassano al centro di tutti i comuni che vogliono aderire. In realtà non è la ricompresa Resana, così come Vedelago, entrambi i paesi però hanno chiesto a giugno-luglio di quest'anno di poter essere inseriti nel progetto e questo per quanto riguarda sia Resana che Vedelago anche nell'ottica di una sempre più stretta collaborazione con i comuni che fanno parte della costituenda Marca Occidentale e che del progetto Tribunale della Pedemontana Veneta fanno già parte, alcuni sono già andati in consiglio comunale e hanno ottenuto l'approvazione. Vediamo se ho lasciato qualche altra notizia che può risultare utile. Ecco, da un punto di vista proprio numerico, 17 sono i comuni della provincia di Treviso che farebbero parte del bacino del Tribunale della Pedemontana e la prospettiva è quella di, per noi di Resana, se vogliamo parlare nel nostro territorio, andare in Tribunale a Treviso, andare a Bassano, poco cambia. Si auspica che forse no, è un po' più lontano Bassano, si auspica che con la nuova anche rete stradale la percorrenza possa essere più scorrevole, insomma. Non si guarda però a un discorso di distanza quanto a un'efficienza di tutto il sistema, perché si introdurrebbe un ottavo tribunale oltre i 7 che esistono già nel Veneto e ciascun tribunale ne verrebbe a beneficiare, perché Treviso e Vicenza ad esempio, che hanno un bacino di utenza di circa 900.000 abitanti, cittadini, verrebbero sgravati dall'esistenza di un nuovo tribunale e quindi si punta che tutto il sistema raggiunga degli equilibri più efficienti e questo a beneficio soprattutto delle imprese, perché anche noti giuristi sostengono che la crisi economica in realtà è anche una crisi di giustizia, di organizzazione della giustizia e credo che soprattutto le aziende che hanno a che fare con queste problematiche riescano a recepire molto bene il significato del progetto e di cosa significhi poter rendere più efficiente la macchina giudiziaria.
Grazie Assessore. In effetti c'è una cosa da dire, che la riduzione dei tribunali per qualcuno ha causato un risparmio, per altri un aumento sproporzionato delle spese. Quindi è vero che lo Stato risparmia, ma scarica i costi sui cittadini, perché i tempi d'attesa sono ancora più lunghi, quindi l'incertezza della pena, sempre più persone si lamentano perché non, quando inizia una causa ormai i termini sono lunghissimi, e più lontano è un servizio, più ci sono dei costi in termini di tempo e di spostamento per raggiungere i servizi. Per cui forse qualcuno dice di avere risparmiato, così i dati non lo dimostrano. È chiaro che il costo, ancora una volta, l'ha sostenuto i cittadini. Mi piace molto l'idea del Tribunale della Pedemontana Veneta e non di Bassano, perché questo proprio sta a indicare un'area geografica ben precisa che deve essere sostenuta. Ecco perché noi siamo favorevoli, perché proprio il rapporto tra cittadini e tribunali da noi è veramente basso. Speriamo che alla presentazione di questo c'era anche il Presidente e Governatore della Regione Veneto, che ha detto che si sarebbe impegnato per far sì che questo, anzi era uno dei, così almeno ha dichiarato, ho letto nei giornali però non ero presente, in caso se l'assessore me lo può confermare, ha detto che si sarebbe impegnato per farlo riaprire. Speriamo, dico speriamo, perché ho indicazioni che qualcuno sotto banco sta remando contro, ma noi facciamo la nostra parte, perché crediamo nel servizio ai cittadini.
Sì, aggiungo solo una cosa, che andiamo a, come dire, a sostenere un progetto per assurdo, sempre per, come dire, ragionare in termini di assurdità di alcune normative, scelte, decisioni calate dall'alto, andiamo a scegliere, aderire a un progetto sulla base di cosa? Sulla base di una scelta sconsiderata, presa dall'alto a livello ovviamente statale, che è andato ad eliminare dei tribunali senza effettivamente, credo, perché altrimenti è assurdo pensare diversamente, uno studio adeguato sul territorio. Quindi hanno, in virtù di voler rendere più efficiente il sistema, hanno tolto dei tribunali intasando quelli che sono rimasti, e ancora una volta adesso si tratta di mettere una pezza, di tentare di mettere una pezza a una situazione di forte difficoltà che ci siamo trovati a sostenere e a subire.
Grazie per la precisazione. Io ribadisco che ancora una volta sono fortemente convinto che portare avanti un progetto di legge regionale di minoranza nazionale serve per far sì che certe cose non vengano calate dall'alto da chi del nostro territorio non capisce niente e i problemi ce li scarica ancora addosso.
Cristo santo, sono mica faccio il venditore, sindaco, te lo batti? Te lo sembra. No, allora, la proposta la condivido, perché già a suo tempo, quando il tribunale di Bassano è stato chiuso, grida vergogna, perché speso appena 20 miliardi di euro, milioni di euro, una cifra importante per una struttura importante, quando l'hanno inaugurata ero anche presente, tra l'altro, e anche se non faccio l'avvocato, ma mi avevano invitato allora come rappresentante dell'amministrazione di Resana. Grida vendetta la chiusura di quel tribunale là, poi a volte la dimostrazione che accentrare quello che funziona un po' in maniera decentrata si commettono degli errori, e credo che lì un errore sicuramente sia stato fatto, anche perché un milione di persone per provincia, grosso modo, come diceva l'assessore Pellizzer, impegnativo, perché questa è una zona dove si lavora, dove ci sono tante attività, dove ci sono tante problematiche, magari anche di più di altri posti dove magari si vive di più di posto statale o quant'altro. Perciò la proposta mi sembra di condividerla e di votare favorevolmente, insomma, ecco.
Siamo favorevoli.
Bene, fascicolo per cortesia al segretario. Bene, votiamo per questo punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari, astenuti, approvato all'unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole, contrari, astenuti, approvato all'unanimità. Grazie. Ottavo punto all'ordine del giorno. Martino, ho bisogno di te. Se puoi accomodarti qui, grazie. È vice sindaco e vagante questa sera. Ottavo punto è proroga termini convenzione relativa a obblighi, impegni per l'urbanizzazione delle aree in frazione Castelminio, via della Croce, ZTO C2B/91F58F59. Vuoi che aspettiamo un attimo?
Sì, l'argomento è abbastanza semplice. Riguarda una domanda presentata dal curatore fallimentare nell'agosto di quest'anno, che riguarda praticamente un accordo stipulato nel lontano 2003 tra il comune di Resana e la ditta LEAM, con il quale a fronte di una variante urbanistica che trasformava una porzione di area agricola in residenziale, il proprietario dell'area si era impegnato nei confronti del comune di eseguire un'opera pubblica o versare il controvalore economico. Si era impegnato inoltre a cedere circa 20.000 metri quadri di terreno, che è l'area archeologica delle Motte, a est della strada provinciale. Inoltre si era impegnato a presentare un piano attuativo, piano urbanistico attuativo, un piano di lottizzazione dell'area che restava da urbanizzare, che sono circa 12.000 metri quadrati. Il curatore fallimentare ha già ottemperato alla cessione dell'area archeologica. Nel 2013 abbiamo stipulato l'atto di compravendita dal notaio Paone. Inoltre ha già versato il controvalore economico dell'opera pubblica, che sono circa 260.000 euro. Resta l'impegno a carico del proprietario dell'area di presentare un piano attuativo. Però, vista la crisi economica e gli anni che sono totalmente cambiati rispetto al 2003, lo stesso tribunale di Treviso non è riuscito a concludere l'asta, e quindi ha chiesto al comune nostro di prorogare questa scadenza di altri 3 anni. La scadenza per presentare il piano attuativo era fissata per il 30 settembre scorso. L'amministrazione comunale propone di prorogare di un altro anno, quantomeno, insomma, per vedere se la questione si... Tutto qua.
Ecco, c'è da dire una cosa, proprio abbiamo parlato anche con i responsabili o i collaboratori del curatore, ci disse questo: voi potete anche dire di no, vi insinuate poi come credito nel fallimento, e siccome non saremo dei privilegiati, questo terreno era andato all'asta a cifre esorbitanti, esorbitanti erano le cifre del mercato perché è un'area residenziale, l'ultima asta è andata deserta a 295.000 euro, teniamo presente che noi ne abbiamo portati già a casa 260, quindi star lì a giocare, rischiare poi cause eccetera, visto il momento di crisi economica che l'edilizia sta attraversando. Noi siamo favorevoli a concedere una proroga del termine di un anno al curatore, nella speranza che qualcosa da canto loro si smuova, anche perché sarebbe nell'interesse di tutti far sì che quest'area venisse valorizzata, quantomeno. Bene, grazie Martino, la spiegazione è molto semplice, è una proroga che era già stata anche
già concessa
per il passato.
Mi sembra che però, oltre alla proroga, di fatto noi andiamo anche a rinunciare eventualmente all'incasso di un penale. Nel momento in cui concediamo la proroga non diamo esecuzione a quanto è previsto sostanzialmente dalla convenzione dei 250 euro per giorno. Quindi in un anno 80.000 euro.
Che non porteremo mai a casa perché ci insinueremo nel fallimento. Teoricamente. Sette aste. Sì, tutte 7 volte. Bene,
se non ci... No, prego.
Sì, sindaco. Non ho partecipato alla prima parte della discussione, ma intuisco quello che è stato detto. E la domanda è semplice. Perché rinunciamo alla penale?
Semplice. Sono... Potremmo, come ho detto prima, anche accettarla, applicarla. Di fatto noi ci insinueremo dentro a un fallimento, so quanto è il credito, magari sta lì un altro anno, questi famosi 80.000 euro, forse se portiamo a casa 3.000 euro è tanto. Io in questo momento, come squadra, la vediamo che è bene collaborare col Tribunale per trovare delle altre soluzioni, per capire se c'è la possibilità con gli imprenditori locali di accelerare un po' i tempi, come siamo riusciti a sbloccare la zona da Tersementi Serena, siamo riusciti a sbloccare i capannoni dietro, adesso c'è una trattativa per i capannoni di fianco. Crediamo che in un momento così difficile andare a penalizzare ancora una volta, in questo caso il Tribunale oppure anche altri imprenditori, non fa parte del nostro modo di...
Mi spieghi meglio, sindaco, perché veramente non capisco.
Io mi so con te, mi so spiegare.
Lo so, però non è che ha ragione sempre lei, non è che sono sempre io che non capisco il sindaco.
Questo è il mio modo di spiegarmi.
Ma allora chiedo a qualcun altro, chiedo al segretario comunale, in che modo rinunciare a una penale contrattualmente prevista, non contestabile, può causare un danno al tribunale, come ha detto il sindaco, o ai imprenditori? È un credito. Cosa ha detto? Cosa ha detto, sindaco?
Va bene, continua, scusa.
No, continua, non è che sono un matto che mi può dire continua o non continua. Io chiedo, in che modo rinunciare a una penale contrattualmente prevista può essere dannoso per il comune? Secondo me è dannoso a priori rinunciare a una penale che, se poi non arriverà perché l'insinuazione al passivo non ci porterà a nulla, pazienza, faremo la fine di tutti gli altri creditori che non portano a casa nulla, ma se arrivano 1.000 euro sono 1.000 euro presi, per cui la rinuncia a priori è una scelta che giuridicamente io non comprendo, per cui vi chiedo la giustificazione per cui voi, il comune di Resana, a priori rinuncia a una penale che gli spetta di diritto.
Prego Martino.
Qui c'è un pericolo che... ce l'ha già ventilato il curatore fallimentare, che il tribunale, visto che non riescono a concludere l'asta, potrebbero chiedere la retrocessione della variante urbanistica e quindi la riconsegna dei soldi, eccetera. Quindi non so, bisogna pesare un po' il tutto. Questo, diciamo...
Sì. Sì, mi è chiaro il ragionamento. Che possono chiedere la risoluzione del contratto, esatto. Ma ci hanno già dato 260.000 euro, sì. Ci hanno ceduto il terreno che ci devono cedere.
Lavorati gratuitamente.
Come, sì, certo, faceva parte della convenzione iniziale. Sì, sì.
Non tutte le aree, non tutte le trasformazioni urbanistiche sono state così pesanti, insomma, quindi
certo.
Penso che...
No, ma io non sto mettendo in discussione questo, sto cercando di capire perché si va a votare a favore della rinuncia di un credito di 80.000 euro, tutto qua. Certo, infatti la domanda era volta a capire questo, ma se il credito comunque andrebbe in chirografo, quindi vuol dire che questi soldi arrivano solo se ci sono, se non ci sono non arrivano mai, per cui l'affare non verrà mai messo in discussione per il fallimento, per cui io vi dico che secondo me il fallimento, il curatore del fallimento vi sta cercando di fregare, tra virgolette, perché vi sta dicendo rinunciate a 80.000 euro, altrimenti noi rinunciamo all'affare immobiliare. Se lo hanno portato avanti, vuol dire... Anche perché non è un ente privato che dice non mi conviene più, per cui non porto avanti l'affare e rinuncio a tutto. Il fallimento deve cercare di monetizzare quello che ha, in questo caso ha un'area edificabile che può vendere con metrature edificabili e può puntare a ricavare un profitto. Con quel profitto pagherà tutti i debiti che ci sono in elenco, prima i privilegiati, poi i chirografi. Se non paghi i chirografi, pazienza.
Sì, ma attenzione, il tribunale rischia, se c'è la retrocessione, di portare a casa molto di più perché gli dobbiamo dare indietro i 260
tribunale di fallimento.
Dobbiamo dargli indietro i 20 e rotti mila metri. Poi il tutto lo vende a prezzo agricolo, incassa molto di più di 260, di 295 che è la base d'asta che è andata deserta.
Scusate, ma anche per, cerco di capire anch'io perché è un po' materia che magari... Ma la penale che c'è adesso, di cui noi rinunciamo, dando la proroga di un anno, fra un anno non c'è comunque una penale. Sì. Penale rimane?
Sì, fra un anno però.
Sì, ma rimane, se fra un anno questi chiedono un'altra proroga, a questo punto
faremo,
si potrà decidere di chiedere in i nostri soldi, dico mia, comunque un'osservazione del consigliere è stata pertinente, perché comunque è un ragionamento che va fatto o che va
fatto? L'abbiamo valutato.
Nel 2003 io c'ero, la penale era nata per perché l'amministrazione comunale voleva, aveva lo scopo di ricompattare e acquisire le aree archeologiche delle Motte, aveva appena acquistato l'area ad ovest della provinciale e vista l'occasione che al proprietario interessava trasformare una parte dell'area, voleva acquistare anche la restante area da tutelare. E quindi non voleva che magari il proprietario, per qualche ragione, non mantenesse fede alla trasformazione urbanistica, magari, oppure la cosa andasse troppo per le lunghe, ha messo questa penale pesantissima per arrivare in tempi brevi a concretizzare sia l'opera pubblica sia la cessione delle aree, perché non esiste... Io che sappia non sono mai applicato una sanzione di quel genere.
Ma mi pare sia stata dimezzata anche, no? Mi pare dopo sia stata dimezzata la penale.
È stata dimezzata, da 500 è stata portata a 250 da questo consiglio comunale tre anni fa. Mm. Sì. Lo scopo aveva questo, non c'erano obblighi di legge, eccetera. Aveva questo fine, mi ricordo.
Sì. La penale a cosa serve? A mettere fretta, perché prima realizzano e prima monetizzano e quindi prima ci pagano, meno soldi pagano. Se noi rinunciamo a un anno, come abbiamo già rinunciato a 3 anni di penale, 3 anni a 250.000 euro che avrebbero potuto essere 500, lascio fare i conti al geometra che è bravo, ma il risultato è che ad oggi non è successo niente. Perché? Perché non c'è una penale che non gli mette fretta. Prendete in considerazione anche questo strumento, la penale è uno strumento, serve per spingere chi deve pagare a correre e a sbrigarsi. Poi ripeto, scegliere...
Non credo che i tribunali non corrano,
come
causa pendente, causa che rende, che quindi più rimangono lì, più tutti ci guadagnano, però credo che il tribunale...
Ma il tribunale non interessa proprio niente, il tribunale è un paiasso, è dei muri il tribunale.
È fatto da persone,
sì.
Non ho mai visto
ma
muri che
si muovono. È il fallimento che si muove, non il tribunale, è il curatore fallimentare. Il curatore fallimentare, se vuole incassare, a parte che li prende lo stesso perché sono in prededuzione, ma se vuole prendere soldi e fare bene il suo lavoro, perché più prende, più incassa per il fallimento, più porta a casa per sé, se ha una penale si muove di più, sente di più. Se per caso avete modo, naturalmente, come amministrazione, che siete bravi, di aiutare, di portare gente interessata al curatore a vendere, naturalmente lo farete. Però se c'è una penale il curatore corre, se non c'è una penale il comune rinuncia volontariamente, come paga volontariamente, soldi. È una scelta politica.
Che noi non faremo. Scontato.
No, è motivato.
Motivato.
Sì, se posso da tecnico e da legale, logico che l'interesse dell'avvocato è mirato ad agire piuttosto che a proteggere. Da tecnico dico, se noi non concediamo questa proroga, visto che Casonato è amico dell'ufficio, quindi qualche indiscrezione c'è, l'intenzione del fallimento è appunto quello di tornare a chiedere, di tornare ad agricolo. Tornare ad agricolo vuol dire causare un danno di 200.000 euro, che 260, che sono i soldi che in qualche modo sono pervenuti e sono già stati destinati, forse anche già utilizzati. Quindi diciamo, se dare sta proroga vuol dire sì rinunciare a 80.000 euro, purtroppo per il comune, dall'altra parte vuol dire risparmiarne 160, tra 2,40 e 80, 160.
Matematica.
Esatto, quindi se capimo.
Quanti anni sono passati dalla stipulazione del contratto?
Sì, ma Matteo, se posso, se hai sentito prima, 7 aste deserte. Siamo partiti, penso, più di 1.000.000. Siamo arrivati a 200. E quindi bene. Sai che la prossima andrà magari a 2,50, 10%, 5%.
Specifico, ma io non sto dicendo che li porteremo a casa, o li porterete a casa perché siete bravi. Sto dicendo che state rinunciando. La mia domanda è, il rischio è che chiedano la risoluzione del contratto. Sono nei termini segretario comunale per chiedere la risoluzione del contratto o si è prescritta per il fallimento la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto? Avete verificato questa cosa? E approfondite?
Dobbiamo approfondire, ma tengo a precisare che quella roba è di parecchi anni fa, perché ho fatto un conteggio, la penale sarebbe stata dovuta dal 15 giugno del 2009, uh-huh. Una cosa su, io qua...
È stata sanata con una delibera?
Sì, quindi con una delibera è stata presa una decisione analoga a quella odierna, quindi anche in quella sede è stata valutata l'opportunità di tenere un certo comportamento.
No, in quella sede mi sembra fosse stato riportato in verbale del Consiglio Comunale, è stato richiesto anche il pagamento dei 260.000 euro entro 6 mesi dell'approvazione della delibera. Quindi è stato un atto di pressione nei confronti dell'impresa a far sì che questa pagasse i 260.000 euro. Oggi chiediamo solo la proroga, punto.
Sicuramente qui sarebbe opportuno fare una relazione, diciamo, tanto la prova si potrebbe anche fare, una relazione che evidenzi tutti gli aspetti della questione, perché mi viene da dire che se queste valutazioni, cioè è chiaro che qui non c'è stato un comportamento da pubblica amministrazione, perché nel momento in cui tu riduci una penale da 500 a 250, in cui concedi proroghe, evidentemente il rapporto, c'è stato un certo tipo di rapporto, non c'è stata la prova di forza che voi adesso invocate, voglio dire. Quindi una valutazione ponderata dei vari interessi in gioco. Secondo me sarebbe opportuno, al di là di questa proroga, che sono venuti, il curatore è venuto qua e ci ha illustrato tutti gli aspetti, che forse è di parte, immagino. Ma anche l'amministrazione sta facendo delle valutazioni su questa cosa, perché come dice il sindaco, qui agire con i muscoli non si va da nessuna parte.
Grazie. No, io non vi chiedo di agire con i muscoli, sono valutazioni, ripeto, sono carte che io ho visto ieri mattina e non conosco e non posso sapere. È una scelta politica, sicuramente voi avete i contatti e spero abbiate approfondito bene la questione. Il mio parere, per il poco che posso sapere, è se l'unico motivo per cui concedete la penale, rinunciate alla penale e concedete la proroga, è la paura che il fallimento possa risolvere il contratto, chiedendo la retrocessione del contratto, e quindi dica riprendetevi il vostro terreno, io mi riprendo i soldi e quello che vi ho dato. Allora, se questo è l'unico motivo che è a base della vostra scelta politica, io vi dico, verificate, fatevi fare un parere legale per vedere se il fallimento è ancora nei termini per chiedere o meno la risoluzione, perché se non è più nei termini per chiedere la risoluzione, vi sta prendendo in giro, perché non potrà chiedere la risoluzione ed è solo un modo per ottenere che il comune di Resana rinuncia a 80.000 euro all'anno. Punto. Per cui il mio consiglio da consigliere di minoranza è di, prima di approvare la rinuncia del plano alla penale e la concessione della proroga, la proroga potete concederla, rinunciate alla penale subordinatamente al fatto che sia stato accertato che il curatore fallimentare possa chiedere la risoluzione, perché se non può chiederlo, la rinuncia che fate questa sera, a cui noi non votiamo a favore, naturalmente, sarà una rinuncia immotivata e anche pericolosa per chi la vota, perché comporta una cattiva amministrazione.
provvedimento, direi di rinviarlo, visto che a fine mese abbiamo un altro consiglio comunale, facciamo questa verifica, però dai dati che ho io può fare richiesta di retrocessione. Dai dati. Però ascolta, siccome sono cose molto tecniche, allora dai dati che ho io può essere fatta la retrocessione, è ancora dentro i termini, però magari il segretario vediamo tecnicamente se è fattibile, che magari non sia possiamo, tanto a fine mese c'è un altro consiglio comunale. Ok, allora direi questo, ecco, se siamo tutti d'accordo votiamo il rinvio. Chi è favorevole alzi la mano, contrari, astenuti, ha votato all'unanimità. Ok, ultimo punto all'ordine del giorno, il punto 10, accordo di programma tra
modalità di calcolo sanzioni.
Poi là, scusate, è questo la proroga. Nono punto, modalità di calcolo della sanzione prevista dagli articoli 167 e 181 del decreto legislativo 4204 codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 legge 6 luglio 2002 numero 137 ESMEI, per opere realizzate in zona di vincolo paesaggistico in assenza o difformità della prescritta autorizzazione paesaggistica. Mi avvalgo qui sempre del consulente Martino per la spiegazione, non per mancanza di rispetto, intanto che parli, siccome sono già corretto, vado un attimo in bagno, sennò diventa problematico. Non ne posso più.
Intanto parliamo di sanzioni, sanzioni che riguardano gli abusi sanabili, perché in zona di vincolo paesaggistico, che a Resana ci sono le zone a fianco di alcuni canali demaniali, ecco, per capirci. In zona di vincolo paesaggistico le varianti o i nuovi, tutti gli abusi praticamente non sono sanabili per principio, la legge non lo permette. Fatti salvi i piccoli abusi che riguardano interventi che non aumentano i volumi esistenti, oppure che riguardano piccole manutenzioni o modalità esatto, cambio di materiale, eccetera, piccole cose, insomma, che su questi piccoli, su questi modesti abusi la legge ammette la sanatoria. Però la sanatoria il comune può rilasciarla se la soprintendenza rilascia un accertamento di compatibilità paesaggistica. Infatti ne ho avuto un caso anche recentemente, ho inviato i documenti a Venezia e la soprintendenza ha verificato dalle foto, dai suoi accertamenti, che l'abuso che hanno realizzato non deturpa il valore del fabbricato tutelato e mi ha concesso il parere favorevole al rilascio della compatibilità paesaggistica. A questo punto io devo sanzionarla. Abbiamo, oltre alla sanzione amministrativa prevista dal DPR 380, devo applicare anche una sanzione paesaggistica, che assume che Resana è associata come ufficio del paesaggio a Piombino Vese, con una vostra delibera avete creato questo collegamento. Resana esamina le pratiche paesaggistiche di Piombino Dese e viceversa. Piombino Dese ha adottato, praticamente, ha fatto proprie le sanzioni stabilite dalla Regione Veneto ancora nel 2011, aveva fatto la DGR 2072, con la quale la Regione determinava le sanzioni minime da applicare per questi piccoli abusi. E quindi questa sera portiamo all'ordine del giorno, diciamo, la tabella, è la stessa tabella che la Regione ha approvato nel 2011, la stessa tabella che è in vigore Piombinovese, quindi le sanzioni sarebbero uniformate. In ogni caso la sanzione paesaggistica non si limita a questa minima sanzionetta che vedete, perché in ogni caso, caso per caso, anzi, va redatta una perizia che stima, diciamo, la differenza di valore tra il valore dell'opera realizzata e i costi di esecuzione. Quindi un tecnico dovrà valutare l'entità dell'abuso e
come minimo l'interessato deve pagare la sanzione minima che stabiliamo questa sera. Se avete bisogno di qualche altra delucidazione, sono qua.
Siamo favorevoli.
Sono favorevole anch'io e difendo la scelta di allora di avere fatto questa convenzione col Comune di Piombinodese per quanto riguarda i vincoli paesaggistici, perché comunque è il comune vicino a Rasana con la maggior lunghezza a confine, perché andiamo dalle sorgenti del Sile fino al Ghebo San Donato. C'è un posto alla località.
Bene, grazie. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano, contrari, astenuti, approvato all'unanimità. Grazie. Ultimo punto all'ordine del giorno, accordo di programma tra i comuni di Resana e Vedrago per opere di miglioramento e completamento della viabilità ciclopedonale lungo la strada provinciale 19 di Vedrago. Allora, il sindaco di Vedelago mi diceva che c'è intenzione da parte loro di estendere la pista ciclopedonale che dal Baredo arriva al confine di Castelminio, in via Angaranna, e quindi potremmo fare una progettazione congiunta e completare la pista ciclopedonale, quindi che da Albaredo, dove adesso arriva all'altezza della... no, un bel pezzo più avanti, 500 metri più avanti, 300 metri abbondanti dopo il confine. Noi, la nostra parte che ci interessa sono di
220
metri, questo dovrebbe essere un costo stimato in circa 135.000 euro, visto la sistemazione della zona industriale e l'attrezzamento Serena, riteniamo di portare avanti questa progettazione insieme, anche per avere una progettazione omogenea al fine di favorire quello che è un collegamento ormai naturale che manca poco tra Castelminio e Vedelago.
Vedelago già il Consiglio Comunale ha già approvato.
Sì, ieri sera il Consiglio Comunale di Vedelago ha già approvato l'accordo di programma e questa sera andremo a approvarlo. Sì. Il 5, pardon, il segretario è preciso. È previsto il prossimo anno dovrebbero iniziare i lavori. Questa è un po' la tempistica, se tutto va bene. Adesso anche loro hanno le loro, devono verificare le coperture di cassa, però diciamo che nel giro di qualche anno dovremo vedere l'opera completata, visto il maggior afflusso anche che dovrebbe comportare in termini di occupazione. Spero che possa essere anche la zona industriale di Castelminio, spero possa essere anche un collegamento naturale tra quelli che sono anche percorsi che vedo durante il fine settimana dai cittadini, sono sempre più frequentati, tant'è che mi viene evidenziata la necessità di illuminare anche via Santa Brigida per collegare il centro di Resana a Torreselle e Levada, perché molto frequentato dalla gente che ama passeggiare, anche perché essendo percorsi illuminati sono anche più sicuri, la gente si sente più a suo agio nel percorrerli.
Se per posso?
La discussione, prego.
Volevo chiedere al sindaco, questo era uno degli interventi che erano già stati previsti nel piano triennale in cui valutiamo anche i vari impegni finanziari per le opere da realizzare, o è un'operazione che viene fatta estemporaneamente adesso?
Adesso, in quanto proprio perché parlando col vice sindaco di Vedelago sono riusciti anche loro con delle perequazioni a portare a termine questa situazione, ci hanno proposto o sottoposto questo loro progetto e l'opportunità di condividerlo in modo tale da collegare i territori. Ripeto, Luciano, la lunghezza del nostro...
Ci sono 220 metri.
Sì, 220 metri.
Per 135.000 euro.
Che dalla parte dove c'è Bertuola è già interrato, per cui non dovremmo lì fare ulteriori scavi.
Ecco, no, la mia richiesta era questa anche per vedere se eventualmente avevate valutato l'idea di riuscire a collegare alcune frazioni al centro di Resana, che oggi sono prive di qualsiasi pista ciclabile o supporto di collegamento, escluso quello viario.
ci le automobili. Stiamo adoperando per il collegamento, onestamente che ho tantissime richieste a San Marco, dalla zona del cimitero fino alla locanda San Marco. Lì il traffico è parecchio aumentato, proprio perché molti poi dalla zona vanno a lavorare nella zona industriale a Castelminio, e le persone anziani che vengono giù a piedi al cimitero in bicicletta trovano grosse difficoltà, per cui una delle opere che stiamo valutando è questa. Poi chiaro, ci sarebbe da collegare anche via Siese, però qui di sogni ne abbiamo tanti, adesso vediamo le disponibilità della programmazione.
È che questo comporta comunque un impegno di 135.000 euro che dedichiamo per quell'opera, che magari se riuscivamo a risparmiare e mettere accanto per fare qualcos'altro, forse riuscivamo a fare anche le idee che abbiamo.
Allora, premetto che approvo la proposta, però sono arrabbiatissimo, scusa, perché qua abbiamo avuto professori di matematica, ex professore di matematica, ha fatto le piste ciclabili dove non servivano, tutti hanno una pista ciclabile da fare, tutta il posto, la proposta dove la voglio fare è trafficata, pieno di traffico, ce n'è una che è quella di via Roma, che è la peggiore di tutti, è quella che si sarebbe dovuto fare per primo a Resana,
abbiamo fatto, Piero, la richiesta di contributo, che c'era un bando europeo,
so tutto, però voglio dire, siamo qua dopo 30 anni, lì non siamo riusciti a farne un metro.
Vero.
Neanche la copertura di quei 7, 8, 10 ponti, Martino, che fanno schifo, che sono pericolosi, che entrano direttamente nella strada, che per entrare, io purtroppo ci abito da quella parte, ecco. Ecco, una proposta che mi sento,
Piero,
di fare, che l'ho già
condivido in pieno, solo che quella è un'opera che
cerchiamo
costa...
Cerchiamo almeno di creare qualche percorso alternativo.
Allora, Piero, su quella... È un'opera che sai che tu che costa più di 2 milioni. Qua con 135.000 euro andiamo a collegare due paesi. Poi stiamo passando avanti. L'altra pista è ciclo pedonale alternativa, che è quella lungo la vecchia sede del fiume Dese. Siamo già in fase buona di contrattazione di esproprio, in modo tale da non portarla lungo la Castellana, ma parallela. Iniziamo a fare anche una pista ciclabile non a contatto con le strade.
Ripeto,
quella,
tutto, va
siamo
bene,
già a buon punto.
Tutto va bene,
di là,
mi rendo conto che collegare il comune di Vedelago con Resana per 500 metri, alla fine vale la pena di farlo,
200.
No, con quella di Vedelago, perché c'è la parte
nostra,
sono 500 metri e andiamo a collegare un percorso che è di chilometri, perciò ripeto, ribadisco, sono d'accordo, non può essere altrimenti, come quando abbiamo deciso di fare quel pezzo che mancava da via Molinella a Torreselle, mancavano quei 300-400 metri, andava fatta a punto e a capo. Però qua, per un motivo o per l'altro, non riusciamo mai a prendere per mano una pista ciclabile importante. Io avevo lanciato una proposta a suo tempo, Martino la conosce, quella di collegare via Bassa con via dei Santinò. Via Bassa con via di Santinò, sei venuto che a te, sindaco, a vedere dov'è, forse magari
no, mi ricordo
te conosci di Pi Castellini.
Sì, un poco di più,
e magari di Pi Resana,
No, Piero di altro Piero di Isoverà.
No, sono uno che ho la presunzione di conoscere tutte le vie per Resana, del comune di Resana, sono in grado di dettarti tutte, forse salto le ultime due o tre nuove che si stai fatte, perché facevo il chirichetto, Martino si ricorda. Perciò ti impari a viabilità. E ora, ribadisco, cerchiamo magari di pensare, se non siamo in grado di trovare per tutte le resistenze che abbiamo 2 milioni di euro per fare una pista ciclabile, creare almeno qualche percorso alternativo che permetta comunque adesso che c'è anche la cultura di andare a piedi, di andare in bicicletta più di un tempo, di avere qualche percorso alternativo che collega il centro della Resana con la benedetta zona industriale, che comunque, nonostante le problematiche di crisi economica che si meno persone una volta, comunque c'è dai 7 ai 800 persone che lavora su quella zona industriale là. Fatto sta che, ribadisco, approvo che se vada avanti con il collegamento tra Castelminio e Vedelago.
Castelminio e Vedelago.
Comune del Lago.
Sì, non si può votare contro una pista ciclabile, per cui non sicuramente è un'opera che approviamo. Rimane il fatto che siamo pienamente d'accordo con quello che dice il consigliere Luisetto, se ci sono delle priorità bisognerebbe fare in modo di incentivare e accantonare per una programmazione uniforme e magari fare una scala di priorità, perché bisogna spiegare a un residente in via Roma appunto che aspetta da decenni un inizio di un progetto di pista ciclabile, mentre in questa fase, solo perché vede Lago propone questa cosa, saltiamo sul Calesse e diciamo facciamo questa pista ciclabile. Sicuramente è un'opera in più che viene fatta e una medaglia in più, però bisogna tener conto delle priorità e tutte le. Non parliamo di via Montegrappa, che è pericolosa, ne abbiamo avuto purtroppo la riconferma negli ultimi giorni, quindi tutto qua.
Bene, passerei alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano, contrari, astenuti, grazie, approvato l'unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano, contrari, astenuti, grazie, approvato l'unanimità. Ultima cosa, ringrazio il personale del Comune che si è intrattenuto questa sera fino a tarda ora, Mariella per il grande lavoro fatto per il bilancio, perché siamo in un momento che si sta cambiando tutta la normativa sulla presentazione del bilancio e non è facile, con una persona in meno. Grazie Martino, perché... Bene, ringrazio anche Mirko e Alessandra per tutto il lavoro che... viene fatto per portare avanti la macchina in questi ultimi 2 mesi che sono veramente non frenetici di più. Grazie.